Un metodo per grandi profitti. Poco sforzo, Davide re d'Israele. Davide costruì un regno glorioso, aveva tutto. Manca qualcosa di fondamentale. Un metodo che assicuri che ogni generazione progredisca, inclusa l'esistenza del regime. Parte del metodo consiste nell'organizzare il metodo stesso. Nel sistema monarchico nasce il problema: se c'è un re inadatto, crolla tutto il regno. Genghis Khan è stato un grande leader, ma non ha nemmeno lasciato un sistema, ha lasciato territori conquistati. Smistare la cultura dei cittadini fa parte del metodo che gli mancava. In Germania, Hitler ha mostrato al mondo come allineare un'intera generazione ai principi malati del governo, preferibilmente buoni principi. Immaginate un computer bloccato con il sistema operativo DOS. Un sistema operativo è come il governo, se non lo aggiorni è bloccato. Jefferson e Franklin si sono lasciati alle spalle un sistema di governo con un meccanismo di autocorrezione, ma allo stesso tempo era abbastanza buono che anche senza molti cambiamenti è buono quasi 200 anni dopo. Oggi cominciamo a sentire che anche questo sistema degli Stati Uniti ha bisogno di un grande aggiornamento, che non hanno un meccanismo per implementarlo. Questo è il grande segreto dei governi. Ecco perché non c'era una continuazione di David e c'era anche una continuazione di Jefferson. Devi lasciarti alle spalle un metodo, altrimenti lasci denaro e la nuova generazione lo sprecherà. Non è istintivo pensare costantemente al metodo, perché vogliamo promuovere noi stessi o le nostre idee. In conclusione, il grande profitto con un piccolo sforzo è rendere l'amministrazione più efficiente, è il fattore più influente sulla qualità della nostra vita, in tutti i settori della vita, da una spiaggia pulita a cieli puliti. Quando c'è un sistema di governo, che sa adattarsi ai tempi e ovviamente lavora per la prosperità dei cittadini. La prosperità dei cittadini e la loro salute, la loro soddisfazione per la vita, nonché la conservazione e l'aumento del loro capitale. Tutti questi sono facilmente misurabili. I romani, i turchi, gli inglesi e noi, ogni volta un potere diverso veniva e giocava con noi per i propri interessi privati. Ogni pochi anni cambiavano, ma oggi abbiamo il più antico nemico del popolo di Israele, il popolo di Israele stesso. Arabi. Califati islamici, dal VII secolo al 1516. Turchi, impero ottomano, dal 1516 al 1917. Britannici, governo mandato, dal 1917 al 1948. Siamo la destra e siamo la sinistra, dal 1948. Controlliamo il nostro destino dopo 3000 anni. Siediti e leggi il resto, è importante. Perché il nuovo sionismo Herzl voleva uno stato ebraico, Jabotinsky si batté per farli combattere e Ben Gurion lo fondò. Ora questa è la continuazione del sionismo. Il nuovo sionismo è un nuovo paese. Non abbiamo bisogno di un altro paese, dobbiamo solo aggiornare il paese esistente, è più facile. Tutti trattano il sintomo e non il problema. Il problema sono le autorità non separate e la scelta dei partiti e non le elezioni semitiche. Questo. Siediti. Ogni cittadino è figlio di un re. Ognuno è stato creato, figlio di un re, secondo il poema di Jabotinsky, ma non è sufficiente cantarlo. Dobbiamo trattare tutti i residenti come re e fare ogni atto e ogni decisione per la prosperità dei residenti. Oggi questo non accade in Israele e quasi da nessuna parte nel mondo se non nei paesi nordici e in parte negli USA. La prosperità dei cittadini è una misura che include la salute dei cittadini, la loro soddisfazione per la vita, così come il tenore di vita, che si misura in denaro. Preservare il capitale genera più ricchezza. Gli Stati Uniti hanno dimostrato che preservare il capitale dei cittadini attraverso le leggi e l'applicazione contribuisce enormemente alla prosperità dei cittadini. I cittadini costruiscono se stessi e allo stesso tempo lo Stato, quando mantengono il loro capitale, si sentono sicuri di creare Israele e sembra avere le persone più talentuose del mondo. Ma questo non si riflette nel tenore di vita e nella prosperità dei residenti. Qualcosa non funziona come ci si aspetterebbe da persone di tale qualità. Ho perso il gettone mentre viaggiavo su un Uber con un tassista vietnamita il cui padre era un alto ufficiale dell'esercito del Vietnam del Sud ed era sponsorizzato dagli Stati Uniti. Aveva le lacrime agli occhi anche se oggi è nell'esercito degli Stati Uniti e si è trasferito negli Stati Uniti 30 anni fa. Mi ha raccontato con passione del Vietnam e del perché ha toccato il fondo. Il motivo era ovviamente il denaro e l'acquisizione della ricchezza del ricco sud da parte del povero nord, ha detto e mi ha collegato a ciò che sta accadendo in Israele, quando un regime non protegge la ricchezza delle persone e la loro libertà ma cerca modi per prenderle. Le cose accadono molto male nel paese, quindi è importante per la vita del paese che il governo protegga i soldi delle persone insieme ai loro libertà. Il denaro è una forma di libertà. Gli Stati Uniti sono costruiti esattamente su questo con leggi straordinarie per proteggere la ricchezza e la libertà. Non sto parlando di non prendere le tasse, ma di proteggere la proprietà delle persone. Non solo io la penso così, ma anche Douglas North, che è nel premio Nobel. Il principale contributo di North è stato il suo concentrarsi sulle istituzioni come motore fondamentale della performance economica. Le istituzioni sono le regole del gioco nella società, sia formali, come le leggi, che informali, come le norme sociali. Questi includono tutto, dai diritti di proprietà e l'esecuzione dei contratti allo Stato di diritto e sistemi di governo trasparenti. Il governo, secondo North, è il principale creatore e esecutore di queste regole. Pertanto, nella misura in cui questi quadri istituzionali incoraggiano l'attività economica produttiva, l'innovazione e lo scambio, il governo contribuisce alla prosperità delle persone. Ad esempio, facendo rispettare i diritti di proprietà, i governi forniscono alle persone e alle imprese la fiducia necessaria per investire e innovare, sapendo che i loro investimenti saranno protetti. Mantenendo lo Stato di diritto e fornendo un ambiente politico stabile, i governi possono contribuire a creare la prevedibilità di cui le aziende hanno bisogno per pianificare il futuro. Se misurati, sanno se sono migliorati o distrutti. In definitiva, l'obiettivo del governo è causare a lungo termine prosperità per i residenti e per l'ambiente. Questi sono i parametri che devono essere massimizzati e misurati. Nei diversi paesi è facile vedere che il sistema di governo ha la maggiore influenza sulla prosperità dei residenti. Il governo dovrebbe concentrarsi solo su ciò che migliora la vita dei cittadini a lungo termine e concentrarsi solo su questo. Quando si misura la prosperità, i cittadini non sono solo influenzati dai media e da ciò che il governo dice loro sulla qualità del governo, ma hanno un parametro misurabile su cui viene testato il governo. L'indice di prosperità, a cui arriveremo più avanti, la logica dovrebbe essere molto semplice. Vedere dove nel mondo c'è la democrazia più stabile, con più anni di esperienza e da lì derivare il sistema desiderato con i nostri miglioramenti. Allora, dove esiste un metodo del genere? Negli USA. Qualche domanda. Uno Stato ebraico ha qualcosa di fuorviante nel dire separiamo la religione dallo Stato, ma nella realtà in cui c'è Israele è impossibile. Se non diventiamo uno Stato ebraico probabilmente non lo saremo. I nostri vicini non ci permetteranno di essere un paese libero. L'unica difesa per questo è renderci uno Stato ebraico. In un universo restrittivo come gli Stati Uniti, non abbiamo bisogno di una definizione di religione. In Israele abbiamo bisogno di una definizione di religione in modo da continuare ad essere un popolo libero. Personalmente, anche senza la minaccia esistenziale del nostro vicino, penserei che sarebbe meglio se fossimo definiti uno Stato ebraico, ci unisce e dà abbiamo bellissimi valori per la società e l'individuo. Ma anche quando ci penso liberamente con occhi del tutto laici, è una cosa necessaria nella realtà israeliana scavare invece di Arim Bank of Israel pubblica da anni ricerche su uno shekel digitale. Invece di raccogliere lo shekel digitale in pochi mesi in modalità beta, discutono, e se? Se fossero abituati a lavorare come in cittadinanza, lo avrebbero preso in mano in pochi mesi e visto come funziona. Questo è un esempio dell'intera amministrazione e di come funziona. Dobbiamo apportare un cambiamento generale nel modo in cui il governo opera in Israele e nel mondo al fine di provocare la prosperità dei cittadini. La libertà di capire, parla semplicemente. I cittadini vogliono un linguaggio semplice. Se il cittadino non capisce cosa il governo sta dicendo, c'è un problema nell'essere veramente liberi. Uso di un linguaggio semplice in tutti i settori del governo, compresa la magistratura e altri dipartimenti, essenziale per vari motivi. La semplificazione del linguaggio promuove la trasparenza, l'accessibilità, la comprensione e l'efficienza, che a loro volta aiutano a promuovere la fiducia, il coinvolgimento e l'inclusione in una società democratica. Abbattendo il gergo complesso e la terminologia legale, il governo può comunicare in modo efficace le politiche e le decisioni al pubblico, consentendo loro di fare scelte informate e partecipare più attivamente agli affari civici. Costruire un sistema di domande come ChatGPT sopra la legge è già molto semplice. Le aziende dovrebbero anche essere costrette a parlare semplicemente con i clienti. Elimina completamente le lettere minuscole incomprensibili. La versione complessa contiene un linguaggio legale denso e una formulazione formale, che può rendere difficile la comprensione per molte persone. La versione semplice, invece, veicola le stesse informazioni essenziali con un linguaggio chiaro e quotidiano, più accessibile e comprensibile per la maggior parte della popolazione. Versione complessa della norma in caso di inosservanza da parte di un inquilino delle termini concordati di un contratto di locazione o di locazione legalmente vincolante. Il locatore darà al locatario una comunicazione scritta che specifica la natura della violazione e le misure correttive richieste. All'inquilino sarà concesso un termine ragionevole, non superiore a 30 giorni, entro il quale porre rimedio alla predetta violazione, pena l'apertura di un procedimento giudiziario in merito alla risoluzione del contratto di locazione e allo sfratto. Del suo contratto di locazione, il proprietario deve dargli un avvertimento scritto spiegando cosa ha fatto di sbagliato e come rimediare. L'inquilino ha fino a 30 giorni per risolvere il problema o potrebbe dover affrontare una causa legale per rescindere il contratto di locazione e sfrattarlo dalla proprietà. Elezioni per la Knesset e per il primo ministro. Qual è il problema con la scelta di un partito come in Israele oggi? È un modello che vende il partito, e insieme a lui ottieni una lista di candidati che non hai davvero scelto e probabilmente non sceglieresti. Basta guardare le persone che sono entrate nella Knesset israeliana negli ultimi anni. Io non voglio insultarli, quindi non dirò nomi. Spero anche che ci sia un problema di modello, e non solo di modello. Si può vedere che negli Stati Uniti, dove i candidati sono scelti per nome, cioè selezione semita, per il Senato e il Congresso, sebbene anche se rappresentano un certo partito, non appena il metodo di selezione è la selezione diretta, un partito non nominare persone indegne, perché sanno che il pubblico non le sceglierà. Si possono vedere le differenze nel livello dei membri del Congresso negli USA rispetto alla Knesset in Israele. Pochi sono i membri del Congresso e del Senato che sono di basso livello. La soluzione è semplice: l'elezione diretta di ciascun candidato alla Knesset, al primo ministro o alla Camera del Governo. Negli Stati Uniti vengono scelte persone specifiche. Negli Stati Uniti, quando le persone vanno a votare alle elezioni, loro tecnicamente viene scelta una persona, non un partito. Analizziamolo in base ai diversi tipi di elezioni. Elezioni presidenziali ogni 4 anni, gli americani votano per un presidente e un vicepresidente. Sebbene questi candidati siano solitamente associati a un partito politico, come i democratici o i repubblicani, gli elettori in realtà scelgono i singoli candidati invece di limitarsi a sostenere il partito. Quindi, se voti per Jane Doe che è un democratico, tecnicamente stai votando per Jane Doe, non per il Partito Democratico. Elezioni del Congresso. Il Congresso degli Stati Uniti è composto da due parti, la Camera dei Rappresentanti e il Senato. I membri della Camera hanno un mandato di 2 anni, mentre i senatori hanno un mandato di 6 anni. Camera dei Rappresentanti, ciascuno dei 435 distretti degli Stati Uniti elegge una persona per rappresentarli alla Camera, come nelle elezioni presidenziali, mentre i candidati sono spesso affiliati a un partito politico. Gli elettori scelgono l'individuo che secondo loro rappresenta meglio il loro distretto. Elezioni del Senato. Ogni stato degli Stati Uniti, indipendentemente dalle sue dimensioni, elegge 2 senatori. Le elezioni del Senato sono scaglionate, il che significa che solo circa 1/3 dei 100 seggi al Senato viene eletto ogni 2 anni. Ancora una volta, stai votando per una persona, non per un partito. Quindi in tutti questi casi, gli elettori scelgono le persone che ritengono rappresenteranno al meglio i loro interessi, sia a livello nazionale, come presidente o al Senato, che a livello locale, livello, alla Camera dei Rappresentanti. Mentre il partito politico di un candidato può dirti molto sulle sue convinzioni e politiche, le elezioni sono ancora tecnicamente sulla scelta di una persona, non di un partito. La lealtà è per l'elettore, non per il leader del partito. Elezioni personali, in cui gli elettori scelgono singoli candidati piuttosto che votare per una lista di partito, hanno una serie di enormi vantaggi rispetto all'elezione di un primo ministro, la Camera del Governo e la Knesset. Questo cambia completamente la qualità dei funzionari eletti. Anche se apparterranno a un partito, si sentiranno fedeli alle persone che li hanno eletti e non al leader del partito che li ha inseriti nella lista. Aumentando la rappresentanza locale, le elezioni di persona possono rafforzare il legame tra i rappresentanti e i loro elettori, poiché è più probabile che i candidati abbiano una profonda comprensione delle questioni e delle preoccupazioni locali. Ciò può portare a soluzioni politiche più mirate ed efficaci che rispondano alle esigenze specifiche delle loro comunità. Responsabilità: quando gli elettori scelgono i singoli candidati invece di votare per un partito, i rappresentanti sono più responsabili nei confronti dei loro elettori. Può incoraggiarli a essere più sensibili alle preoccupazioni locali e a lavorare di più per mantenere le promesse elettorali. Valorizzare le loro capacità, esperienze e posizioni politiche. Questo può favorire un processo elettorale basato su temi e più meritocratico. Non ci sono liste preconfezionate di uomini d'affari fedeli al leader del partito. Non entrano automaticamente, il che è un grosso problema. Non voglio fare nomi che sono entrati alla Knesset negli ultimi anni come candidati leader, per non danneggiarli, ma il pubblico non li eleggerebbe direttamente alla Knesset. Le elezioni online e anonime riducono l'influenza del clientelismo politico e del nepotismo. Ciò consente un processo di selezione più meritocratico, garantendo che solo i candidati più talentuosi e meritevoli raggiungano la vetta. Il popolo controlla ogni rappresentante che entra nella Knesset e, a differenza di oggi in Israele, il partito determina chi entrerà nella Knesset. Riducendo l'influenza della politica di partito, le elezioni personali possono ridurre il potere della leadership del partito e ridurre l'influenza delle agende del partito su politica. Ciò può portare a un processo legislativo più indipendente e deliberativo, in cui i rappresentanti sono liberi di votare secondo la loro coscienza e secondo gli interessi dei loro elettori. Una maggiore diversità di rappresentanza e scelte personali può portare a una gamma più diversificata di candidati da eleggere, perché non sono limitati da liste di partito o ideologie. Ciò può tradursi in un congresso più inclusivo e rappresentativo, con una gamma più ampia di punti di vista e idee, incoraggiando la cooperazione tra partiti, deenfatizzando la lealtà al partito. Le elezioni personali possono favorire un'atmosfera più collaborativa e bipartisan, come al congresso. I rappresentanti possono essere più disposti a lavorare attraverso le linee di partito per trovare un terreno comune e sviluppare soluzioni politiche efficaci. Anche Canada, Australia e Giappone eleggono candidati piuttosto che partiti, individui, a volte accanto o al di sopra della loro affiliazione al partito. Nel sistema canadese, i singoli parlamentari rappresentano circoscrizioni specifiche. Ciò richiede che i candidati abbiano preoccupazioni locali e stabiliscano una reputazione personale, indipendente dall'appartenenza al partito. Alcuni parlamentari canadesi hanno coltivato nel tempo forti marchi personali che rimangono resistenti anche se la popolarità più ampia del loro partito diminuisce. L'Australia, invece, combina un sistema di voto preferenziale per la sua Camera bassa con un unico voto trasferibile per il Senato. Mentre i principali partiti dominano la Camera bassa, il Senato vede spesso una rappresentanza diversificata, comprese persone non affiliate ai partiti primari. Questo mix garantisce che venga presa in considerazione una gamma più ampia di punti di vista e i principali partiti devono impegnarsi con queste diverse voci, fornendo un dialogo legislativo più ricco. Il Giappone integra il suo approccio elettorale combinando più collegi uninominali con un sistema di rappresentanza proporzionale. Nei distretti simili all'approccio del Canada, i singoli candidati dovrebbero ottenere più voti dei loro concorrenti, sottolineando la loro rilevanza locale e il legame con gli elettori. Questa integrazione nel sistema giapponese armonizza la politica dei partiti con l'influenza individuale, consentendo ai politici che possono articolare le preoccupazioni locali di stabilire una presenza politica significativa. La tendenza di alcuni dei paesi più ricchi del mondo a integrare sistemi che valorizzano i singoli politici ha diverse ragioni di fondo. Le democrazie consolidate, che spesso si trovano nei paesi ricchi, hanno bisogno di stabilità politica. Eleggendo rappresentanti piuttosto che partiti, questi sistemi possono contrastare l'estrema polarizzazione e promuovere la cooperazione bipartisan o multipartitica. Questi paesi, con la loro diversità economica e regionale, beneficiano di singoli candidati che possono esprimere le preoccupazioni uniche dei loro collegi elettorali, garantendo politiche nazionali che riflettano le diverse esigenze locali. Inoltre, Come controllo contro il dominio incontrollato del partito, questa enfasi sugli individui può garantire che le decisioni siano viste da più prospettive. Le complessità economiche nei paesi prosperi richiedono diverse soluzioni politiche, che spesso vengono gestite meglio quando esiste una gamma più ampia di opinioni politiche negli organi legislativi. Inoltre, man mano che queste democrazie maturano, gli elettori iniziano a chiedere una rappresentanza più sfumata, spesso alla ricerca di candidati che dimostrino integrità e competenza al di là dei manifesti di partito. Nel complesso, i sistemi politici di questi paesi si sono evoluti per entrare in risonanza con i cambiamenti nelle esigenze sociali, le dinamiche globali e le loro economie in crescita, riflettendo un equilibrio tra gli obiettivi generali del partito e le esigenze specifiche dei collegi elettorali. Come Google solo per il suo governo, la legge del spirale. La legge della spirale è una delle cose più importanti per trarre profitto dal libero pensiero. Il processo questo funziona ovunque. Provare, ottenere feedback, migliorare, riprovare e così via. C'è un libro leggendario sul metodo del volano di Jim Collins. Tesla è stata costruita usando il metodo della spirale. Fare cose perfette e non fermarsi al 70% come in Israele. Ho comprato una Tesla per vedere se valeva la pena acquistare le azioni, e quando ho sudato i primi 100 metri ho capito tutto, sembrava l'iPhone nel 2009, diversi livelli oltre quello che conoscevo. Tesla ha aggiornamenti software e con ciascuno di questi aggiornamenti noto che l'auto si guida meglio da sola, è esattamente un volano costruito da Elon Musk, l'auto migliora ogni pochi mesi. È impossibile capire Tesla senza guidarne una. L'ho noleggiato sull'App Turo. Ho provato anche Lucid. Ho visto che era ingombrante e facevano l'esatto contrario di Tesla. Complicavano quello che vede l'autista. Insomma, ci ho fatto un corto giusto per giocare un po' e recuperare il costo del viaggio per tutta la famiglia per un anno. Ha restituito il costo del viaggio. Il metodo a spirale nel governo ora immagina il metodo a spirale nel governo, migliorandolo costantemente, in base alla prosperità dei cittadini, non per congetture o false rotazioni mediatiche. Non solo i servizi per i residenti come l'economia, la salute, la qualità dell'ambiente e l'istruzione che è la loro stessa spirale, ma soprattutto il sistema di governo ha bisogno di un meccanismo che lo migliori e lo sistemi costantemente, e questa è quella che poi chiamerò la casa del governo. I processi delle società commerciali su una buona forma di governo. Se Israele è guidato in ogni campo di governo da un costante miglioramento, ricevendo feedback, esperienza e poi continuando il miglioramento, Israele sarà il paese più illuminato al mondo con la prosperità degli abitanti mai visti sulla faccia della terra. I nostri nemici in giro ci hanno solo aiutato a deteriorarci e non danneggiare la nostra possibile prosperità. Fare la mossa giusta è possibile solo misurando. Se non hai la forza di leggere tutto, prendi solo questo. Alla fine vorremmo che il governo facesse semplicemente la cosa giusta. Ciò significa che l'interesse del governo dovrebbe essere la prosperità a lungo termine dei residenti e dell'ambiente. Questi sono parametri che dovrebbero essere massimizzati e misurati. Uno dei modi per raggiungere questo obiettivo è separare il poliziotto, il governo, dal giudice, la CNESE. Il deterioramento dell'intelligenza media della popolazione, dovuto a molte ragioni, ma le principali sono il deterioramento del sistema educativo, la mancanza di lettura e lo sguardo fisso su schermi e video. L'unico modo per invertire la tendenza è una rivoluzione nel sistema educativo e nella sistemazione del sistema di governo in Israele. L'intelligence negli USA sta diminuendo secondo questo studio. Come Franklin D. Roosevelt, esattamente come fece Franklin negli USA durante la Grande Depressione. La legge Parrot dovrebbe essere applicata e fatta in Israele in tutte le aree, per far nascere in un nuovo paese Franklin D. Roosevelt, spesso conosciuto con le sue iniziali FDR. È stato il 32esimo presidente degli Stati Uniti, ha servito 4 mandati senza precedenti tra il 1933 e il 1945. La sua presidenza, che ha attraversato la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale, è stata caratterizzata dalla sua audacia. Volontà di sperimentare nuovi approcci al governo. Il punto di vista di Roosevelt può essere riassunto in una delle sue citazioni più famose. È buon senso prendere un metodo e provarlo. Se fallisce, ammetterlo onestamente e provarne un altro. Ma soprattutto, prova qualcosa. Questa filosofia divenne il principio guida di quello che in seguito sarebbe stato chiamato il New Deal. Il New Deal di FDR, attuato in risposta al devastante impatto economico della Grande Depressione, era una serie di programmi sperimentali, progetti di lavori pubblici, riforme finanziarie e regolamenti. Questi programmi sono progettati per fornire sollievo ai disoccupati, stimolare la ripresa economica e prevenire future depressioni. All'epoca erano rivoluzionari, rappresentavano un cambiamento epocale nel rapporto tra il governo e i suoi cittadini e ampliavano il ruolo del governo federale nell'economia. Alcuni dei programmi più significativi del New Deal includevano il Civilian Conservation Corps, CCC, il Public Works Administration, PWA, Agricultural Adjustment Administration, AA, e National Insurance Administration, SSA. Ciascuno di questi programmi rappresentava un nuovo esperimento di amministrazione e rappresentava l'impegno di Roosevelt verso soluzioni innovative, il cui approccio si estendeva oltre la politica interna. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la leadership di FDR fu nuovamente caratterizzata dalla volontà di spingersi oltre i confini. Ad esempio, il Lend-Lease Act del 1941 fu un nuovo approccio per fornire supporto alle nazioni alleate senza coinvolgere direttamente gli Stati Uniti in combattimento. Fu una soluzione pragmatica e innovativa che rimodellò la politica estera americana e il suo ruolo nel mondo. Oltre a questi significativi cambiamenti politici, Roosevelt introdusse anche innovazioni come la presidenza comunica con il pubblico americano le sue chiacchiere davanti al fuoco. Trasmissioni radiofoniche rivolte alla nazione erano un nuovo modo per un presidente di raggiungere i cittadini direttamente e frequentemente. Fu un uso pionieristico del mezzo relativamente nuovo della radio per la comunicazione politica. Nonostante le critiche e l'opposizione politica, Roosevelt era incrollabile nella sua volontà di sperimentare nuove strategie. La sua volontà di provare cose nuove, anche di fronte all'incertezza e al potenziale fallimento, fa parte di ciò che definisce la sua eredità presidenziale. Durante i suoi 12 anni in carica, FDR ha dimostrato un approccio pragmatico e sperimentale alla leadership. La sua disponibilità a rischiare il fallimento nella ricerca di soluzioni a sfide senza precedenti ha ridefinito il ruolo del governo nella società americana, creando precedenti che continuano a plasmare la politica odierna. Indice di prosperità dei cittadini, la tendenza a livello politico e privato è quella di massimizzare il denaro, ma questo è un errore. A livello statale, l'indice di prosperità dei residenti dovrebbe essere massimizzato, che include la salute, un obiettivo di misurazione. Il ruolo del governo è fornire il terreno affinché i cittadini possano prosperare e prosperare, ma non intervenire eccessivamente. L'equilibrio qui è fondamentale. Per caratterizzare il metodo iniziale, dobbiamo capire qual è l'obiettivo a cui miriamo. L'obiettivo è quello di provocare la prosperità dei cittadini ed è composto da due variabili. La salute dei cittadini, un indice facile da calcolare il peso. Il numero di visite dai medici, la soddisfazione dei cittadini per la vita in Israele, un indice facile da calcolare, controllare e interrogando. Questo indice può essere raggiunto solo attraverso un'applicazione nazionale che consoliderà tutti i servizi e la comunicazione tra governo e cittadini sarà sviluppata dal Ministero Digitale. Il sistema di governance più influente in diversi paesi del mondo, è facile vedere che un buon sistema di governo è il fattore più influente nella prosperità dei residenti. Un sistema operativo per computer è come un esempio di come il sistema governativo dovrebbe operare nella vita dei suoi cittadini. I computer non funzioneranno bene senza aggiornamenti urgenti del loro sistema operativo, esattamente nello stesso modo in cui il sistema governativo necessita di aggiornamenti frequenti, ma in pratica non riceve questi aggiornamenti perché non esiste un organismo responsabile di questi aggiornamenti. I computer non si aggiornano da soli, ma ricevono aggiornamenti da Microsoft o Apple. Questo è esattamente il modo in cui il sistema di governance dovrebbe ricevere un aggiornamento, ma non dall'organo di governo ma da un soggetto esterno. Questo partito esterno si chiamerà Camera del Governo, Supreme House. Separazione delle autorità e Costituzione: la Knesset è solo legislativa e non il governatore. La Knesset è l'autorità legislativa di Israele, la Camera dei Rappresentanti. Vi servono 120 membri, eletti in elezioni democratiche segrete, in un processo separato dalle elezioni presidenziali e dalle elezioni della Camera del Governo. L'appartenenza alla Camera dei Rappresentanti sarà limitata a 4 mandati di 16 anni oltre alle condizioni di soglia. Governo per separarsi dalla Knesset e istituire un'autorità esecutiva. Il governo è composto da ministri e un presidente, è subordinato alla Knesset ed è responsabile della gestione di tutti i rami dell'autorità esecutiva. La posizione del primo ministro in Israele sarà combinato con la carica del presidente dello Stato, come è consuetudine nel sistema di governo degli Stati Uniti, e sarà limitato a 2 mandati a vita. I ministri sono eletti e nominati dal solo presidente in carica, con l'approvazione della Camera del Governo. I ministri avranno una formazione professionale pertinente all'ufficio governativo loro affidato e soddisferanno le condizioni minime stabilite dalla Camera del Governo. Coloro che hanno servito come ministri non potranno ricoprire la carica di membri della Camera del Governo o della Camera del Governo rappresentanti. La separazione tra un governatore e un legislatore è stata chiarita nel libro di Herzl Altneuland. I posti stipendiati sono occupati esclusivamente sulla base delle qualifiche professionali dei candidati. Gli imprenditori partigiani, a prescindere dal partito, incontrano sani pregiudizi da parte di tutto il pubblico. Ai funzionari attivi è assolutamente proibito partecipare a dibattiti pubblici. La magistratura e i poteri della magistratura in Israele sono conferiti alla magistratura. La magistratura è costituita dal sistema giudiziario in Israele, guidato dalla Corte Suprema e dai tribunali. Ci sono 3 tribunali nel sistema giudiziario: la Corte Suprema, i tribunali distrettuali e le corti dei magistrati. L'indipendenza della magistratura è garantita contro l'ingerenza delle autorità legislative ed esecutive autorità per determinare le regole del gioco, la casa del governo. Alla Camera del Governo è affidato il sistema elettorale e le questioni relative alle elezioni. Il governo non può correggersi. Questa è la natura degli enti pubblici e privati, e degli esseri umani. Ecco perché è necessaria una nuova istituzione a cui affidarsi per cambiare la struttura del governo e delle elezioni, per implementare nuove tecnologie e adattare la struttura alla nuova realtà che è in continua evoluzione. Qualsiasi altro numero ragionevole, che sono tra i più saggi e più onesto tra la gente. La Camera del Governo si occupa della struttura organizzativa e non delle decisioni, e tra le sue funzioni quella di cancellare o aggiungere uffici come il Ministero dei Consumatori o il Ministero delle Destinazioni Persone, aziende e paesi devono adattarsi alla realtà che cambia per poter riuscire. Come ha scritto Jim Collins nel suo libro Built Forever, ogni membro eletto resterà in carica per 6 anni. Le elezioni per i rappresentanti eletti della Camera del Governo si terranno ogni 2 anni, e in ciascuno di questi turni, 8 rappresentanti eletti saranno nominati per la rielezione. La ragione di ciò è che ci saranno sempre alcuni membri del governo con esperienza e non tutti verranno sostituiti contemporaneamente, in modo che ogni 2 anni un terzo dei rappresentanti eletti venga sostituito. Esempi del ruolo del Palazzo di Governo. L'aggiunta o la cancellazione di un ufficio di governo sarà considerato un cambio di governo e richiederà l'approvazione dei membri eletti del Palazzo di Governo. Controllo sul funzionamento della Camera dei Rappresentanti, Knesset, farla rispettare elezioni digitali, costituzione per proteggerci da noi stessi. Ogni nazione, incluso Israele, ha bisogno di una costituzione per diversi motivi, come preservare la libertà e la libertà personale. Un esempio di questa protezione sarebbe garantire che gli individui abbiano il diritto alla libertà di parola e di espressione. Un altro motivo è la coltivazione della coesione tra i cittadini, che può essere raggiunta stabilendo un insieme comune di valori e principi a cui tutti possono aderire. Inoltre, una costituzione può aiutare a risolvere le controversie fornendo un quadro per la gestione dei conflitti. Ad esempio, se c'è una controversia tra 2 parti in merito ai diritti di proprietà, la Costituzione può delineare i canali legali appropriati per risolvere il problema. Inoltre, le Costituzioni fungono da base per il sistema legale di un paese e guidano i tribunali nei loro processi decisionali. Alcuni principi essenziali per una Costituzione, come quella di Israele, includono il riconoscimento della nazione come Stato ebraico, democratico e presidenziale. Ciò garantisce la conservazione dell'identità culturale unica del paese pur mantenendo i valori democratici. Un altro principio essenziale è il vantaggio degli emendamenti costituzionali, poiché le società e i sistemi in via di sviluppo devono adattarsi di conseguenza. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno emendato la propria Costituzione 27 volte per affrontare varie questioni sociali, politiche ed economiche. Una Costituzione dovrebbe anche definire chiaramente l'ambito della libertà e della libertà di una persona, nonché le circostanze in cui tali diritti possono essere limitati. Ad esempio, La libertà di parola può essere limitata nei casi in cui incita alla violenza o rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale. Infine, la separazione dei poteri è un aspetto cruciale di una Costituzione. Ciò significa una divisione dei poteri tra il ramo legislativo, ad esempio, la Camera dei rappresentanti, il ramo esecutivo, ad esempio, il presidente e il governo che nominano, e il ramo giudiziario, ad esempio, il sistema giudiziario. Questa separazione aiuta a prevenire la concentrazione del potere in un ramo qualsiasi e mantiene un sistema di freni. Le elezioni online non trovano un singolo difetto nei voti. Non è che ci sia qualche cospirazione. I governatori credono semplicemente a sciocchezze sulla riservatezza e sulla sicurezza, quando le persone trasferiscono online miliardi di shekel all'anno. È davvero divertente quando una persona IT senior mi ha detto che è pericoloso votare online a causa dei falsi. Ho capito perché non si faceva da decenni, una paura casuale dell'ignoto. Dopotutto, miliardi di NIS vengono trasferiti ogni giorno senza falsificazioni. È chiaro che questo è possibile anche per il voto online. Le elezioni online e virtuali offrono molti vantaggi, tra cui una maggiore comodità, costi ridotti, una percentuale più alta di voti e una maggiore sicurezza. Quando provo a pensare alle carenze, non riesco a trovare un solo inconveniente. E saldi. Trasferimenti di milioni di dollari ed elezioni online, giusto? Ho trasferito un importo di 1 milione di shekel con la semplice pressione di un pulsante e firmato accordi per centinaia di milioni di shekel quando ero CEO di Plus 500. Con la semplice pressione di un pulsante e tutti questi sistemi mi hanno dato la sicurezza assoluta e molto meglio di un fax o di una telefonata. Anche la persona media oggi firma un mutuo digitalmente. Queste sono decisioni che ci sembrano più fatali a livello personale rispetto alle scelte. Quindi è chiaro che non ci sono ostacoli alle elezioni online. Tutte le elezioni saranno gestite digitalmente dal comitato elettorale nominato dalla Camera del Governo. Una volta ogni 4 anni, il presidente di Israele viene eletto in elezioni virtuali digitali. Il presidente nomina il professionista ministri del governo che non sono membri della Knesset o membri della Camera del Governo, 8 nuovi membri alla Camera del Governo e sono anche loro alle elezioni digitali. E una volta ogni 2 anni, 60 rappresentanti vengono eletti alla Camera dei rappresentanti in elezioni digitali. Vantaggi delle elezioni online che sono identici a una determinata persona. Facilità di voto per i cittadini. Il voto online consente alle persone di votare comodamente da casa o dal posto di lavoro, eliminando la necessità di recarsi al seggio elettorale. Ciò è particolarmente utile per le persone con problemi di mobilità o per le persone che vivono in aree remote. Budget ridotto per le elezioni. Il voto online riduce la necessità di infrastrutture fisiche come seggi elettorali, urne e cabine elettorali. Questo porta a notevoli risparmi sui costi, liberando risorse che possono essere destinate ad altre aree importanti, come l'istruzione o la sanità. Non c'è un giorno libero perché le persone possono votare online a loro piacimento. Non c'è bisogno di un giorno festivo per facilitare il voto. Ciò significa che le imprese e le scuole possono continuare a operare, riducendo al minimo le interruzioni dell'economia e della vita quotidiana. Ridurre la possibilità di frode. I sistemi di voto online possono utilizzare misure di sicurezza avanzate, come la tecnologia blockchain, per garantire che i voti siano sicuri e protetti da manomissioni. Nessun voto non valido nelle elezioni online. C'è un minor rischio di voti non validi a causa di errori umani, come voti errati o voti vaganti. Elevata affluenza alle urne. La comodità del voto online può incoraggiare una maggiore partecipazione degli elettori, poiché è più probabile che le persone votino quando è facile e accessibile. Opzione per gli israeliani di votare all'estero. Il voto online consente ai cittadini che vivono all'estero di partecipare alle elezioni nel loro paese d'origine senza la necessità di tornare indietro. Ciò può portare a un maggiore coinvolgimento e rappresentanza politica per queste persone. Risultati immediati con il voto online. I risultati possono essere contrassegnati e annunciati quasi immediatamente dopo la chiusura dei seggi, eliminando i ritardi associati al conteggio manuale dei voti. Possibilità di referendum facilmente. Le piattaforme di voto online facilitano lo svolgimento di referendum su questioni importanti. Ciò consente una democrazia più diretta, poiché i cittadini possono avere voce in capitolo più immediata nelle decisioni politiche che riguardano le loro vite. Vantaggi di un sistema presidenziale in Israele: il sistema si occuperà del problema e non del sintomo. Il trattamento del problema è richiesto una volta e previene il ritorno dei sintomi. Un esempio di sintomo: Mandelblit è ritratto come un vero uomo, al di sopra della sua età. Ilana Dayan ha rilasciato un'intervista illuminante. Mandelblit dice giustamente: io seguo la legge e la legge ha detto di sporgere denuncia. Bibi dice naturalmente: non sono stato io. Sono innocente. Ha pieno diritto, entrambi hanno ragione. E ovviamente non è giusto giudicare Benjamin Netanyahu senza un processo e Mandelblit per aver rispettato la legge e la sua interpretazione della legge. Ma qual è la radice del problema? Ed è quello che manca a tutti: l'importante è la prosperità dei cittadini, e non la giustizia privata di Benjamin o Mandelblit. Per il bene della prosperità dei cittadini, è vietato per 7 anni occuparsi di qualcosa che mi interessa come cittadino, non influirà sull'istruzione dei nostri figli o sui soldi che guadagniamo o sul nostro livello di salute. Per la prosperità dei cittadini, hanno bisogno di un soggetto esterno, Government House, una nuova autorità, che intervenga quando ci sono bug nel sistema di governo. Il problema non è nell'applicazione, il problema è nel sistema operativo. È proprio come i miei figli che litigano in soggiorno: non c'è niente per iniziare a indagare su chi è la colpa e chi e cosa, non mi interessa, il mio problema è che litigano in soggiorno. Se è così, la soluzione a lungo termine per trattare il problema e non il sintomo è non indagare sui primi ministri in carica, questi sono semplicemente limitare il mandato del primo ministro a 2 mandati. Preferisco un presidente del Consiglio che non si preoccupi e che si prenda cura di noi cittadini. Proprio come non vuoi che il tuo chirurgo, non noi, ti operi con una zanzara nell'occhio. Una casa governativa lo risolverebbe rapidamente e in modo permanente. Soluzioni di questo tipo dovrebbero sempre entrare in vigore in futuro e applicarsi a chi entra nell'amministrazione e non agli incumbent, per evitare un conflitto di interessi, un periodo continuo di fondatori negli Stati Uniti, il lavoro dei fondatori di Washington, Jefferson, Adams per implementare il sistema hanno creato l'impero americano unito che funziona da oltre 200 anni. Nel metodo proposto c'è un continuo periodo dei fondatori, con un organismo che, proprio come i fondatori degli USA, è incaricato di aggiornare il metodo. Ciò mostra dove sono i problemi e rende possibile aggiornare parte del sistema senza danneggiare l'intero indice di successo governativo, un indice numerico che verrà pubblicato ogni mese e includerà dati sulla prosperità dei cittadini e dello Stato. I leader saranno testati sui risultati dell'indice di prosperità alla fine del loro mandato. E questo li farà pensare a lungo termine, come i CEO che vengono testati sul profitto. Questo indice può essere raggiunto solo da un'applicazione nazionale che unifichi tutti i servizi e la comunicazione tra il governo e i cittadini sarà sviluppata dal Ministero del Digitale. La ricerca e lo sviluppo dovrebbe essere fatta da un organismo politicamente indipendente. Come i tribunali che non sono politicamente indipendenti. La ricerca non dovrebbe essere solo teorica, ma anche pratica attraverso esperimenti sugli insediamenti prima di implementare il metodo a livello nazionale. L'unica misura del successo dovrebbe essere una misura della prosperità dei residenti. Con un sistema di governo corretto, il futuro del paese non dipende da un leader o dall'altro, perché il sistema può essere cambiato dal governo, come nell'aeronautica esiste un sistema che funziona per la creazione di piloti e il sistema viene costantemente aggiornato e modificato, e la misura può portare i leader nella classifica di 5 stelle. Un budget consistente che sarà destinato allo sviluppo, alla ricerca e all'aggiornamento del sistema di governance. Nonostante l'enorme impatto che tale ricerca e sviluppo possono avere, oggi ha 0 budget. Naturalmente, la ricerca dovrebbe essere svolta da un organismo politicamente indipendente. Come i tribunali che non sono politicamente indipendenti. La ricerca non dovrebbe essere solo teorica, ma anche pratica e supportata dalla sperimentazione e dal trarre lezioni prima di implementare il metodo a livello nazionale. L'unica misura del successo dovrebbe essere la misura della prosperità dei residenti. Qual è il profitto medio? Il prossimo principio è importante e fondamentale per una corretta governance ed è il principio del profitto medio per i cittadini. Se il 50% subisce 10 unità e il 50% guadagna 20 unità, il profitto medio delle persone è di 10 unità, guarda sempre al profitto medio per aumentare la prosperità dei residenti. È importante guardare al profitto medio perché non esiste una legge che non ci siano perdenti. Se consideriamo se consentire a un ATV aereo di sorvolare gli insediamenti, la persona sull'ATV si diverte sicuramente, ma provoca rumore e disagi, diciamo 500 residenti colpiti dal disturbo. Una semplice conclusione qui è di non consentire ai quadricotteri aerei di volare ovunque o vicino agli insediamenti e anche non sulla spiaggia, è tutta una media di profitto. Verificheremo se vale la pena seguire ex criminali qualche anno dopo che sono stati un pubblico di 8 milioni di persone, diciamo, beneficerà di meno crimini, e diciamo 10.000 criminali si sentiranno a disagio perché la loro privacy è stata violata. Il profitto medio per cittadino qui è estremamente alto. Israele è libero il blocco della libertà, per unire la maggioranza delle persone nel campo della libertà, finché è possibile. La percentuale di elettori a favore del blocco della libertà è diversa dalle percentuali della popolazione nel suo insieme. I numeri nel 2023 sono: laici 44%, osservatori di Shabbat 24%, Hardim 13%, Arabi 20%, supponiamo che si aggiungano l'80% dei laici, il 50% degli osservatori di Shabbat 30% degli Arabi, il 15% degli Hardim blocco libertà. Questo dà il 54% nel migliore dei casi per spostare Israele verso la protezione della minoranza e un Israele libero. Inizia con il primo passo, unisciti. Un leader del blocco, libertà. Senza l'unificazione del Freedom Bloc, sarà molto difficile proteggere gli ultraortodossi da se stessi e in generale dalle stesse minoranze. Le azioni dei gruppi di minoranza li danneggiano a lungo termine. Durante il periodo della Guerra Fredda, durato dal 1945 al 1991, il termine «mondo libero» era generalmente usato per riferirsi al blocco occidentale e ai paesi associati. Il termine aveva una connotazione più ampia, che comprendeva tutte le democrazie liberali, al contrario di regimi autoritari come i paesi comunisti. I paesi allineati con l'Occidente, compresi gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la NATO, erano i soggetti principali del termine. La frase «leader del mondo libero» era spesso usata per suggerire una leadership simbolica ed etica, specialmente durante il freddo la guerra, con il presidente degli Stati Uniti come punto di riferimento meccanismo costituzionale che protegge la democrazia israeliana. Il problema in Israele non è solo nel sistema legale, il problema è anche nel sistema educativo e nel sistema sanitario e la verità è nella maggior parte dei sistemi economici. Ovunque guardi, vedo abbandono e fa male perché sta peggiorando, non migliorando. Come israeliani stiamo cercando il colpevole e le soluzioni magiche, ma il colpevole non è un essere umano, né la sinistra né la destra, né gli arabi né gli ultraortodossi. Il colpevole è un sistema di governo. Questo. In situazioni simili nel mondo, i primi a sfuggire a un tale deterioramento sono i leader dell'economia, e comincia anche da noi. Non è rumore, è un segnale importante. È molto strano che i governi investano miliardi di dollari in esperimenti di fisica, infrastrutture di ricerca medica, eccetera, ma non c'è quasi alcun budget per la ricerca di un sistema di governo ideale, che influisca sulla vita degli abitanti in modo più diretto e più ampio di una nuova tecnologia nel campo della salute o la costruzione di una nuova strada. Immagina di dover gestire la tua casa ma con i tuoi più grandi nemici accanto tutto il giorno. Ecco come opera oggi la Knesset, si cimenta in un gioco di sopravvivenza che comprende i voti di sfiducia, il ritiro di un parlamentare, la minaccia di ritiro dei partitini e non gestisce l'economia al 100% come vorrebbero i cittadini. Il risultato di un buon sistema di governance è la selezione di leader e leadership di qualità, come una valutazione a 5 stelle, che sono disposti a cambiare opinione quando ci sono nuovi fatti, flessibili nel loro pensiero e pensano come scienziati, secondo i fatti e informazioni e non in base alle emozioni, così come i leader che effettivamente fanno ciò che promettono. Oggi il livello medio di chi sta al potere è molto basso, una valutazione di sole 2 stelle. Il metodo gestionale e il management vanno cambiati con passo coraggioso, come si suol dire e un'ora prima sarebbe bello. Dal giorno della sua fondazione ad oggi, Israele è in uno stato cronico di emergenza secondo le autorità governative. Molte azioni inappropriate sono state compiute dal 1948 ad oggi e non hanno ritenuto opportuno correggere questa situazione, questo dice Darshani. The Stage, o con il suo nome abbreviato, Emona Stage, per capire cosa dovrebbe impedire un buon sistema di governance. Che aspetto ha un sistema di governance? Il Ministero Digitale è il ministero più importante del mondo. Il ruolo del Ministero è per ottimizzare i servizi digitali per i cittadini. Il Ministero del Digitale gestisce la società governativa RAFA. È proprio come RAFA. Solo nel campo del digitale è l'autorità per lo sviluppo dei mezzi digitali. Rafael ha contribuito alla sicurezza del paese e proprio nello stesso modo il Ministero del Digitale contribuirà all'ottimizzazione di tutti i processi del paese. Oggi c'è un enorme gap di digitalizzazione tra il mondo privato e il mondo pubblico, servizi online, applicazioni, siti web, pagamenti online, compilazione documenti, richieste, eccetera. Ogni persona ha un telefono cellulare, qualcosa che non era il caso nell'era dei computer. E quindi c'è un modo semplice per ottimizzare tutte le attività statali e cioè attraverso la completa digitalizzazione dell'intera economia. L'aggiunta di un ufficio digitale cambierà il modo in cui vengono prese le decisioni basate sull'emozione e sulla politica saranno abbandonate a favore di decisioni basate sui dati. L'applicazione nazionale e lo sviluppo di un'applicazione nazionale può migliorare significativamente il rapporto tra il governo e i suoi cittadini. Centralizzando vari servizi e funzioni, i governi possono semplificare i processi, aumentare l'efficienza e migliorare la soddisfazione generale dei cittadini. Ecco alcuni esempi da tutto il mondo. Estonia. La piccola nazione baltica dell'Estonia ha implementato un sistema di e-government di grande successo noto come e-Estonia. Questo sistema include una carta d'identità digitale sicura, che consente ai cittadini di accedere a vari servizi governativi, come il voto, la dichiarazione delle tasse e l'accesso alle cartelle cliniche, il tutto attraverso un'unica piattaforma. Singapore. La città-stato di Singapore ha sviluppato l'app mobile SingPass, che consente ai cittadini di accedere a più di 1000 servizi della pubblica amministrazione, attraverso un unico e sicuro login. Utilizzando SingPass, i cittadini possono comunicare facilmente con le agenzie governative, partecipare a votazioni locali e nazionali e condurre varie transazioni personali e commerciali in India. Il programma Aadhaar dell'India fornisce numeri di identificazione univoci a tutti i suoi residenti. Aadhaar funge da piattaforma di identità digitale, consentendo ai cittadini di accedere ai servizi governativi, aprire conti bancari e ricevere sussidi. La piattaforma semplifica processi come la dichiarazione dei redditi e la distribuzione del welfare, portando a un sistema più efficiente e trasparente. Utilizzando questi esempi come ispirazione, un'applicazione nazionale potrebbe offrire le seguenti caratteristiche: identificazione nazionale unificata, un unico sistema di identificazione, come l'identità digitale dell'Estonia Carta o Aadhaar dell'India, che verifica i cittadini o le imprese in vari servizi governativi. Comunicazione migliorata. Una piattaforma simile all'app SingPass di Singapore che consente una comunicazione senza soluzione di continuità tra i cittadini e le agenzie governative. Votazioni e referendum. Le votazioni locali e nazionali, nonché i referendum, possono essere condotte in modo sicuro ed efficiente utilizzando l'app nazionale. Dichiarazione e archiviazione fiscale. L'app può consentire la dichiarazione e la presentazione delle imposte sul reddito in modo facile e sicuro, semplificando al contempo il processo per i cittadini e il governo. L'indice di prosperità dei cittadini. L'applicazione nazionale può raccogliere dati per sondaggi e altri indici, aiutando il governo a valutare e migliorare il benessere dei cittadini. Pagamenti. L'applicazione può facilitare pagamenti sicuri ed efficienti tra il governo e i cittadini, inclusi sussidi, rimborsi fiscali e altre transazioni. Unificazione di tutti gli ebrei nel mondo per consentire agli ebrei al di fuori di Israele di essere nella domanda nazionale come ebreo non residente. Consentire loro di votare su determinate questioni. Questa possibilità comporterà l'unificazione di tutti gli ebrei del mondo. Ciò rafforza il legame diretto di Israele con la diaspora, causerà un aumento e un collegamento diretto tra tutti gli ebrei del mondo. Israele saprà anche quanti ebrei ci sono in ogni paese del mondo, se necessario possiamo attivarli. Un'applicazione del genere ha un potere enorme quando proviene dallo Stato e non da una società privata. Naturalmente, lo Stato non ha bisogno di sviluppare un'applicazione del genere, ma invece la mette a concorso. Il Ministero del Digitale è il superuomo del governo, di tutte le istituzioni governative, un'area in cui sono attualmente indietro. L'ufficio deve essere guidato da un amministratore delegato con comprovata esperienza dalle società di software di successo sul mercato. Le attività dell'ufficio digitale dovrebbero includere la gestione di progetti governativi sia in proprio che tramite outsourcing, nonché la cooperazione con società commerciali in progetti di ufficio. Ad esempio, le banche possono connettersi a un sistema di identificazione nazionale, risparmiando risorse all'apertura di nuovi conti. Questa cooperazione creerà un'infrastruttura che consentirà alle aziende commerciali di connettersi al Sistema Nazionale di Commercio Elettronico e offrire servizi alle imprese e ai cittadini. L'accento deve essere posto sulla conservazione e la condivisione delle informazioni per promuovere la fiducia tra la leadership e i cittadini. Inoltre, il Ministero deve puntare all'eccellenza nel servizio, misurando le prestazioni e la soddisfazione dei cittadini attraverso sondaggi semplici e di facile utilizzo. Dopo ogni progetto, deve essere redatto un rapporto di follow-up con suggerimenti per il miglioramento e l'ottimizzazione. Le lezioni devono essere apprese dai successi, dagli errori e dalle pratiche globali per garantire un miglioramento costante. Il Ministero Digitale assumerà professionisti del software e product manager per supervisionare la digitalizzazione di tutte le istituzioni governative, come la Previdenza Sociale, il Ministero della Salute e il Ministero dei Trasporti, siti web, applicazioni, documenti digitali. Questo approccio aiuterà a risolvere il problema dell'assunzione di software e product manager adeguati per il settore pubblico. Ogni ufficio governativo dovrebbe avere un code manager e un team digitale che si concentri esclusivamente sui dipendenti dell'ufficio. Sebbene l'ufficio digitale costruirà gli impianti tecnologici, ogni ufficio dovrebbe mantenere una certa autonomia in materia di ampliamento e gestione. Ad esempio, il Ministero dell'Edilizia Abitativa può impiegare programmatori e artisti grafici per sviluppare un sistema online per l'acquisto e la vendita di terreni basato sull'infrastruttura dell'ufficio digitale, mentre il Ministero dell'Edilizia Abitativa ha una squadra dell'ufficio digitale di stanza per gestire il sistema. Sarebbe vantaggioso unificare le infrastrutture di tutti i sistemi economici in un sistema nazionale, poiché condividono molte somiglianze, come l'identificazione, la compensazione dei pagamenti, i database, il servizio clienti, le mappe, le interfacce utente, gli avvisi, i siti di gestione, i calcolatori, gli acquisti, misurazioni e statistiche. Questo approccio incoraggerà i giovani talenti a unirsi ai ranghi del Ministero Digitale fornendo opportunità di servizio a coloro che attualmente cercano l'arruolamento militare. Sottolineando l'importanza di questa iniziativa, il governo può attrarre una forza lavoro infusa e qualificata. Oltre a queste strategie, è essenziale stabilire pacchetti retributivi competitivi che riflettano gli standard del mercato high-tech. Offrendo stipendi paragonabili a quelli del settore privato, il governo può garantire di attrarre e trattenere i migliori talenti disponibili per l'ufficio digitale, contribuendo in ultima analisi al successo di questo nuovo settore del governo. Ogni settore della pubblica amministrazione sviluppando funzionalità su misura attraverso un'applicazione nazionale o applicazioni separate per i vari uffici. Proprio come i computer semplificheranno il business, l'ufficio digitale dovrebbe semplificare il governo. In questo modo l'ufficio digitale migliorerà le seguenti aree: istruzione. L'ufficio digitale misurerà la soddisfazione al fine di migliorare costantemente il sistema. La storia dimostra che l'immigrazione intelligente può cambiare il volto del paese. Persone con qualità e opinioni diverse vengono nel paese e lo sviluppano, così come gli immigrati negli Stati Uniti, tra cui Elon Musk che è venuto dal Sudafrica e i fondatori di Google che sono venuti dalla Russia. Se questo ti sembra strano, può essere paragonato ai giocatori di rinforzo che vengono dall'estero nelle squadre di calcio e basket in Israele e lì si sono naturalizzati cambiamenti chiave nelle questioni interne. Digitalizzazione completa. Digitalizzazione del Ministero dell'Interno per capire come costa molto, in tempo e denaro, ricevere un servizio specifico dal Ministero dell'Interno come aprire un'attività, richiedere un permesso di lavoro, eccetera. Annullamento di tutti i documenti fisici, patente di guida, carta d'identità, eccetera. Un sistema di identificazione nazionale. Questo migliorerà la concorrenza tra le banche perché sarà facile per i privati aprire nuovi conti bancari e identificarsi con le imprese e lo Stato. Licenze commerciali secondo il metodo accettato oggi, ottenere una licenza e solo dopo iniziare a gestire l'attività. Il metodo desiderato è fidarsi degli imprenditori che soddisfano tutte le condizioni di licenza e lasciarli operare. ma se non soddisfano le condizioni di licenza, chiudere l'attività e imporre pesanti sanzioni. Si suggerisce di farlo solo per le imprese non molto grandi e la loro apertura non mette in pericolo la vita dei civili. In sintesi, consentire alle imprese di iniziare a lavorare immediatamente e far rispettare la legge e punire in base ad essa, se necessario, autorità locali, misurare e ricevere budget in base al benessere dei residenti. Ogni autorità locale ha i propri affari, quindi è importante dargli grande potere e governance in questioni locali come multe, ispettori e tasse sulla proprietà. Immigrazione intelligente in Israele. Le persone hanno paura degli immigrati, ma la storia mostra che accadono cose meravigliose paese a tutti i livelli se puntano a un'immigrazione intelligente e buona. I bravi immigrati hanno costruito i paesi più avanzati del mondo, inclusi Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda, e da questo fatto possiamo imparare molto. Gli immigrati stanno costruendo negli Stati Uniti e stanno contribuendo ad esso in misura incredibile. Una soglia di immigrazione intelligente per coloro che svolgono professioni necessarie come medici, ingegneri, ricercatori, insegnanti e investitori. Come Herzl ha scritto sull'immigrazione nel suo libro Altneuland, coloro che si uniscono a noi in una fase relativamente avanzata non impoveriscono il paese, ma piuttosto lo arricchiscono. Più lavoratori vengono qui, più pane si troverà qui, a patto che l'ordine sociale sia proprio come il nostro. Giustizia e giustizia gratuita. Chi ha bisogno di giustizia? Il significato della giustizia in tutti gli aspetti della vita sulla Terra è stato riconosciuto da allora tempi antichi. La riflessione sull'ordinamento giuridico e sui miglioramenti che in esso possono essere apportati, grazie al progresso intellettuale, giuridico e tecnologico che oggi abbiamo raggiunto, è essenziale. La giustizia non solo scoraggia il crimine, ma garantisce anche una corretta valutazione delle prove e un trattamento equo dell'accusato. Il sistema giudiziario è uno dei sistemi più cruciali in qualsiasi paese, svolgendo un ruolo vitale in vari settori. Come disse una volta Nelson Mandela, negare alle persone i loro diritti umani è sfidare la loro stessa umanità. La giustizia colpisce la nostra sicurezza interiore così come i nostri aspetti personali, economici e di salute, toccando quasi ogni area della nostra vita. Difendendo la legge e garantendo l'equità nei rapporti tra le persone, il sistema legale incoraggia le persone ad aderire allo Stato di diritto. Martin Luther King Jr. lo ha sottolineato e ha affermato: l'ingiustizia ovunque è una minaccia alla giustizia ovunque. La tendenza umana innata è quella di affrontare e impegnarsi in conflitto. Tuttavia, quando c'è un corpo intellettuale che funziona bene per risolvere le controversie, riduce intrinsecamente la violenza e la rettitudine nella società. Il Mahatma Gandhi credeva nel potere della non violenza e sottolineava l'importanza della giustizia, dicendo: occhio per occhio solo rende cieco il mondo intero. Pertanto, è essenziale che la società riconosca il valore di un sistema legale giusto ed equo, in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze dei tempi, pur mantenendo i principi fondamentali di equità e diritti umani. Fastidiosa lentezza, il sistema legale è lento ad adattarsi al ritmo del cambiamento tecnologico. I processi si sono tradizionalmente tenuti di persona, con testimoni che testimoniano in tribunale e giurie che deliberano di persona. Tuttavia, l'ascesa di internet e delle videoconferenze ha reso possibile condurre processi online, con testimoni che testimoniano a distanza e giurati che deliberano online. I processi online presentano numerosi vantaggi rispetto ai processi tradizionali. Sono più efficienti, in quanto possono essere condotti senza che tutti debbano recarsi in una posizione centrale. Sono anche più convenienti, in quanto possono essere condotti in qualsiasi momento del giorno o della notte. E sono più accessibili, in quanto possono essere condotte da persone che vivono in aree remote o con disabilità. Tuttavia, ci sono anche alcune sfide associate alle prove online. Possono essere meno personali, in quanto può essere difficile costruire un rapporto con testimoni e giurati quando non sono nella stessa stanza. Possono anche essere meno sicuri, in quanto vi è il rischio di hacking o altre interruzioni. Nonostante le sfide, i processi online sono il futuro del sistema legale. Sono più efficienti, convenienti e accessibili rispetto agli esperimenti tradizionali. E sono il modo migliore per garantire che la giustizia sia fatta in modo tempestivo ed equo. Ecco alcuni esempi di come i processi online vengono utilizzati in diverse parti del mondo. Asterisco negli Stati Uniti, lo stato dell'Arizona ha condotto processi online prove dal 2011. Lo Stato ha riferito che le prove online hanno consentito di risparmiare tempo e denaro e che sono state efficaci non meno degli esperimenti tradizionali. Asterisco nel Regno Unito, il Ministero della Giustizia ha sperimentato i processi online dal 2015. Il Ministero ha riferito che le prove online sono state accolte con favore dai partecipanti e che hanno il potenziale per risparmiare tempo e denaro. Asterisco in Australia, lo Stato del New South Wales conduce prove online dal 2017. Lo Stato ha riferito che le prove online hanno avuto successo nel ridurre il tempo necessario per risolvere i casi e che sono state ben accolte dai partecipanti. Ancora nelle sue fasi iniziali, ma è chiaro che hanno il potenziale per rivoluzionare il sistema del processo, sono più efficienti, convenienti e accessibili rispetto agli esperimenti tradizionali. E sono il modo migliore per garantire che la giustizia sia fatta in modo tempestivo ed equo. Come costruire un sistema giudiziario? Il sistema giudiziario causa la prosperità dei cittadini, che siamo noi, quindi è un fattore critico per una corretta governance. La prosperità dei residenti è tutto ciò che fa sì che un cittadino sia soddisfatto della vita, tra l'altro per uscire di casa e vedere il verde. La speranza è una parte significativa della prosperità. Prima di toccarlo, l'ordinamento giuridico deve innanzitutto avere un parametro che tutti conoscono e migliorare, a mio avviso, tempo medio del processo, e inoltre, soddisfazione delle parti per l'esito del processo o della transazione. Se non esiste un parametro per il miglioramento, allora tutti giocano d'azzardo e vivono di emozioni e resoconti dei media come la vecchia economia, e non così desiderabile lavorare per il miglioramento continuo come Tesla o Google. Il sistema giudiziario deve essere indipendente, ma nel quadro della magistratura, e non come autorità legislativa. In Israele le autorità legislative ed esecutive sono miste e inoltre non esiste un'autorità riparatrice. Io la chiamo la casa del governo. La magistratura è costretta a legiferare, perché, come detto, non c'è separazione tra autorità esecutive e legislative. Inoltre, una Costituzione protegge i cittadini dalle autorità e quando non c'è una Costituzione, questo crea maggiori complicazioni. Israele non può essere pienamente democratico perché ci sono vincoli da parte degli ebrei e, del resto, se il resto ci controlla, probabilmente non saremo qui come persone libere. In conclusione, il sistema legale deve essere modificato dall'inizio alla fine per le giuste ragioni. Tutte le modifiche dovrebbero essere applicate al mandato successivo per evitare un conflitto di interessi, da parte di una sorta di project manager. Ovviamente il sistema giudiziario deve subire modifiche da parte della casa del governo, e non da parte di una parte infetta, il governo. Oggi non esiste una casa del governo, quindi nessuno ha il mandato di cambiare il sistema o una delle autorità. Una settimana di prove farà prosperare i residenti, è possibile. Bisogna prima immaginarlo e poi realizzarlo. Un cambiamento fondamentale del sistema è importante da capire. È necessaria una rivoluzione nel sistema giudiziario in Israele e nell'amministrazione della giustizia, e sarà possibile solo se la persona che sta in piedi a capo della giustizia sa usare la tecnologia e sa ricostruire la giustizia a un processo breve ed efficace, puntando sulla giustizia, la rapidità e la convenienza del processo, nella natura dei giudici e della giustizia preventiva attraverso la misurazione e il miglioramento continuo. I componenti dell'indice di giustizia dovrebbero essere: c'è stato un processo equo, quanto è durato, quanto tempo l'hanno aspettato e qual è stato il costo per ciascuna delle parti e per lo Stato, e quanti processi da diversi campi erano lì. Smettila di usare un tribunale come legislatore. Costituisci una specie di leggi. Le sentenze dovrebbero essere convertite in leggi e non basate su sentenze, perché il tribunale non dovrebbe essere un legislatore. Se il tribunale incontra un problema, lascia che lo restituisca ai legislatori. È necessario sviluppare un nuovo meccanismo in modo che le leggi poco chiare vengano restituite al legislatore e non siano basate su sentenze dei tribunali. Questo sistema ha causato problemi alla Corte Suprema in Israele, un organo dedicato nel sistema giudiziario che spinge a colmare le lacune nella legge e a modificare le leggi poco chiare. L'organo farà in modo che l'autorità legislativa, la Camera dei rappresentanti, la Knesset, farà in modo che la legislazione poco chiara venga modificata e che vengano avviate molte azioni legali. Un esempio di tale legge che un corpo civile sta spingendo: non avere paura della tecnologia, utilizzare qualsiasi tecnologia che possa promuovere la giustizia, video, telefoni cellulari, sorveglianza volontaria, banca dati documentale nazionale e altro ancora. Tutto ciò che promuove la giustizia e la convenienza per le parti in causa da promuovere. Il conservatorismo è nemico del diritto. Misura per migliorare misura ciò che vuoi migliorare. C'è stato un giusto processo. Quanto è durato il processo? Quanto lo hanno aspettato e quanto è costato il processo alle parti e ai Stato? Quante prove da diversi campi c'erano? Feedback sul grado di pena in tutti i campi legali da compilare da parte di giudici, imputati, pubblici ministeri, avvocati, testimoni. Il grado di pena dovrebbe essere aumentato o abbassato in base alla ripetuta ripetizione dei reati contro la severità della pena. Conflitti in anticipo, concentrarsi sulla giustizia preventiva, vale a dire misurare dove sorgono conflitti e prevenirli in anticipo attraverso sistemi di regolamentazione e tecnologici, come la gestione delle firme, il sistema dei contratti, il sistema di compravendita immobiliare, che saranno sviluppati e gestiti da società private che saranno selezionate nelle gare statali. L'obiettivo finale è più giustizia in meno processi e tempo. Una costituzione per stabilire una costituzione per Israele. Il tribunale non dovrebbe emanare leggi al posto dell'autorità legislativa, ma solo assicurarsi che le leggi non vengano violate e garantirne l'attuazione. In situazioni in cui non c'è legge, il tribunale deve rinviare la questione al legislatore. Legge 2.0, una legge digitale in base alla quale il cittadino potrà inviare quesiti online e in volgare, ad esempio. È consentito fare rumore dopo le 5 di sera? Sì, una prova può durare una settimana, accorciando i tempi per una prova da diversi anni a diverse settimane, cambiando il corso della prova e adattandolo alla tecnologia oggi esistente, ove possibile. Citazione a giudizio attraverso un sistema di identificazione nazionale. Sarà molto difficile declinare la responsabilità e facile convocare testimoni e imputati. Passare a un processo online, condurre un processo in forma digitale, online, testimonianze video online, in alcuni casi, ad esempio in un processo per stupro, che possono essere registrati a casa o in luoghi autorizzati. Ogni stazione di polizia può avere una stanza per testimoniare. In un processo in questo modo, i testimoni non avranno paura di stare di fronte all'accusato nel processo. Trasferimento delle prove online se le parti sono d'accordo. Se c'è un'obiezione alla prova, questa verrà consegnata in forma fisica, e se la prova viene accettata, la parte che si è opposta pagherà una sanzione. Fermare la procedura di ricorso, rendere difficile il ricorso in tribunale. Oggi c'è una facilità illogica nel ricorso, tutti appellano e cambiano le sanzioni. Un appello dovrebbe essere consentito, ma non facilmente. Gli imputati ripetono che sebbene il ruolo della polizia sia quello di prevenire la ripetizione dei reati da parte di criminali, il tribunale dovrebbe essere un revisore aggiuntivo del processo. Gli imputati ripetuti dovrebbero ricevere un trattamento completamente diverso e punizioni diverse se sono tornati alle loro cattive abitudini. Un nobile obiettivo del tribunale è che i criminali non ripetano i loro crimini, adoperarsi per rimuovere gli imputati criminali dal ciclo del crimine con pesanti punizioni o riabilitazione di qualità in un sistema di supporto per la riqualificazione. A questi si aggiunge l'uso di mezzi tecnologici come il monitoraggio costante fino a quando le restrizioni non vengono rimosse. Buoni giudici portano buoni giudici. Il ministro della giustizia deve provenire dal campo del diritto e dell'alta tecnologia per compiere la rivoluzione nel sistema giudiziario. Una misura chiara della qualità del giudice, soddisfazione dell'avvocato dell'imputato e dell'avvocato dell'attore nel processo e la valutazione del giudice da parte di altri giudici. Un buon dirigente posto a capo del sistema giudiziario può apportare le necessarie rivoluzioni. Quindi è importante scegliere la squadra giusta per dirigere il sistema e coordinare i necessari miglioramenti e cambiamenti. Il metodo di elezione dei giudici deve essere verificato regolarmente e porta buoni giudici dal passato? Benessere e uguaglianza e amore per il tuo prossimo come mediatore professionista che farà una rivoluzione. C'è una grande differenza tra un teorico e un uomo d'azione, e non puoi sapere chi è un buon manager finché non lo vedi gestire. Proprio come non puoi sapere chi sarà un buon combattente finché non lo vedi combattere. Il suo vero governo ha una struttura adeguata, un necessario condizione per un welfare state. Il ministro del welfare sarà professionale, resterà in carica almeno 4 anni e realizzerà la rivoluzione del welfare, dovrà avere un background manageriale dal privato, in modo da portare i metodi dal privato settore. Certo, la rivoluzione sarà una misura. Questa è tra l'altro la malattia delle istituzioni accademiche. I professori e i rettori molte volte non si sono gestiti nulla ma solo la ricerca. In accademia l'ho visto accadere con una preside della facoltà di scienze della formazione che invece di gestire la sua segretaria per produrre un evento che sarebbe costato NIS 50.000 ha assunto una società esterna e lo spreco eccessivo ha raggiunto i primi 400.000 shekel. Cosa mi dà uno stato sociale? Un grido mi grida, io udrò il suo grido. Questa frase vale anche per il nostro tempo, perché per essere buoni dobbiamo essere buoni con i deboli. Suona un po' strano. Ma la società si misura dal suo atteggiamento verso i deboli. Se non ci prendiamo cura di loro, il paese non funzionerà perché sarà un gruppo molto amaro. Un gruppo amaro sta cercando di vendicare la sua amarezza con la giustizia. È facile prenderlo in giro anche con un falso complotto di sangue come «i capitalisti si stanno approfittando di te» o come in Germania «gli ebrei sono da biasimare per la tua situazione» e come in Iran oggi. Lo vediamo oggi con gli arabi in Israele, così come con altre popolazioni svantaggiate. In conclusione, questo non è solo un comandamento di prendersi cura dei deboli indipendentemente da religione, nazionalità, razza o genere, ma aiuta anche coloro che non sono deboli, aiuta a lungo termine. La Corte ha scritto magnificamente sull'importanza del diritto all'uguaglianza. L'uguaglianza è un valore centrale per ogni società democratica. La necessità di garantire l'uguaglianza è naturale per l'uomo. Si basa su considerazioni di giustizia ed equità. La necessità di mantenere l'uguaglianza è essenziale per la società e il sociale accordo su cui è costruito. In effetti, non c'è fattore più distruttivo per la società del sentimento dei suoi figli e delle sue figlie trattati ovunque. Il sentimento di disuguaglianza è uno dei sentimenti più difficili. Fa male ai poteri che uniscono l'azienda. Danneggia l'identità personale di una persona. Come scrisse Herzl nel suo libro Altneuland, non crede, signor Kingscourt, che le persone starebbero meglio se la loro situazione fosse migliore, in modo più equo, così che produrrà una produzione maggiore per tutti, e forse anche la aumenterà. L'unico modo per farlo è una combinazione di capitalismo e un alto grado di benessere con la direzione del settore privato nella giusta direzione. Ad esempio lo sviluppo di un'infrastruttura per il commercio elettronico attraverso una rete di distribuzione nazionale, e questo è una combinazione che può essere realizzata solo se i leader sono buoni per le persone a lungo termine, e tali leader lo saranno quando il sistema di governo sarà implementato il nuovo controllare la qualità della vita di tutti per migliorare, misurare il miglioramento e determinare dove si è verificato. Senza misurazione è molto difficile migliorare così come la persona felice è costruita sul feedback per correggere. Feedback ha lo scopo di migliorare, semplificare o abrogare leggi e regolamenti. L'istruzione è il fattore più importante per le pari opportunità e il benessere dei residenti, quindi dovrebbe essere focalizzata su di essa. L'obiettivo dello Stato è che la torta sia condivisa più equamente attraverso un'istruzione adeguata per i deboli e aiuti statali per chi non può lavorare, per una migliore ripartizione degli utili delle corporazioni, tra proprietari, dipendenti e cittadini bisognosi di denaro. Solo lo Stato può cambiare questo equilibrio. Attenzione al sottile confine tra «non si può» e «non si vuole» per i cittadini bisognosi. Il capitalismo funziona ma non contraddice uno stato sociale. Anzi, c'è una bella idea di socialismo ma non corrisponde al carattere dell'uomo moderno che è educato a pensare a se stesso di fronte al gruppo. Dal socialismo basta prendere l'aspirazione all'uguaglianza, in particolare l'uguaglianza di opportunità e un cuscino di sicurezza in sei materie: droghe e alcol, alimentazione, alloggio, cibo, istruzione e salute. Droghe e alcol sono nella lista perché sono importanti quanto il resto, distruggono uno stato sociale e causano disuguaglianze. Le droghe sono nemiche di uno stato sociale. La maggior parte dei problemi di benessere sono direttamente o indirettamente correlati a droghe e alcol, è necessario per attaccare il problema e non trattare i sintomi, alcuni dei quali includono abusi sui minori, stupri, violenza domestica, prostituzione e altri sintomi di dipendenza. E oggi tutti hanno torto e trattano i sintomi e non il problema, e i sintomi sono infiniti. E il problema non è esplicativo. Il problema è una mano facile per i distributori e l'abbandono dei tossicodipendenti. È possibile trattare il problema. C'è un esempio di questo a Singapore e in molti altri paesi. Vedi che la punizione pesante contribuisce allo sradicamento della droga dalla società. Giappone. il Giappone ha una rigida politica sulle droghe, con gravi conseguenze legali per il possesso e l'uso di droga. Questo, insieme a forti valori culturali e allo stigma sociale che circonda l'uso di droghe, contribuisce a bassi tassi di consumo. Singapore. Singapore è nota per le sue dure leggi sulla droga, inclusa la pena di morte per il traffico di droga. Ovviamente un modo c'è, bisogna solo trovarlo. Quando una persona è in mezzo a droghe e alcol, niente può aiutarla se non ripulirla. Lo Stato deve segnare alcol e tossicodipendenti in modo che possa sapere quali metodi sono riusciti a farli uscire dalla dipendenza, altrimenti tutti i servizi sociali non aiuteranno. Contrassegnare una persona come tossicodipendente può cambiare dopo un periodo di pulizia. Questa marcatura può aiutare a decifrare i crimini e in generale come una minaccia per il tossicodipendente. Dato che c'è la domanda nazionale per l'identificazione, lo Stato può sapere dove frequentano i tossicodipendenti. Questa è davvero una grave violazione della loro privacy, ma questo è l'ultimo dei loro problemi. Dobbiamo andare dalla fine all'inizio qui. Non ci saranno quasi tossicodipendenti e alcol in Israele, e ora dobbiamo implementarlo. Invece di una prigione, fornisci test giornalieri e fatti pagare per loro. Usare la prigione come minaccia per essere ripuliti da droghe e alcol. Allo stesso tempo, somministrare sostituti della droga e alcol. Sicuramente c'è un modo per evitare che le persone diventino zombie. Gran parte del budget del welfare è destinato a problemi causati dall'uso di droghe che causano problemi mentali. Trattamento nei centri per la cura delle dipendenze e ovviamente follow-up costante e test urgenti. Ovviamente chi non si attiene a questo può essere soggetto a restrizioni. Il sistema educativo finlandese è noto per la sua attenzione all'uguaglianza, alla professionalità degli insegnanti e all'apprendimento individualizzato. Questo approccio ha portato a punteggi costantemente elevati nelle valutazioni internazionali come PISA, che dimostra l'efficacia della loro politica educativa nel promuovere la coesione sociale e ridurre le disparità. Senza misurazione non c'è feedback e senza feedback è impossibile migliorare. Probabilmente il modo corretto per misurare è attraverso i servizi assistenziali, così come nell'applicazione nazionale tramite l'autosegnalazione quando l'utente ha una mancanza di cibo. Il grosso problema degli strati deboli è che si nutrono di una dieta che provoca gravi problemi di salute, e quindi la popolazione debole soffre anche di maggiori problemi di salute e di un'aspettativa di vita inferiore rispetto al resto della popolazione. È risolvibile, ma bisogna spingere a una dieta libera regolamentando e vietando la vendita di alimenti tossici nelle sezioni normali del supermercato, solo nella sezione veleni del supermercato. In questo modo ci sarà poca vergogna per chi vuole comprare cibo che avvelena lui e la sua famiglia. Garantire un'alimentazione adeguata e la sicurezza alimentare è una priorità nei paesi socialmente consapevoli, preferibilmente una dieta libera. In Brasile, ad esempio, il governo ha implementato il programma Fome Zero, che mira a sradicare la fame e la malnutrizione. Il programma comprende diverse iniziative, come Bolsa Famiglia, che fornisce assistenza finanziaria alle famiglie a basso reddito a condizione che i loro figli frequentino la scuola e ricevano le vaccinazioni. Inoltre, sono stati introdotti programmi di alimentazione scolastica per fornire pasti nutrienti agli studenti, contribuendo a migliorare sia la loro salute che il rendimento scolastico. Alloggio in alloggi di pensiero libero, puoi leggere qui in alloggi gratuiti, lo Stato dovrebbe misurare il livello di alloggi per ogni residente, prendersi cura degli alloggi minimi. Hai bisogno di un quadro aggiornato della situazione per chi l'alloggio non è adatto. La difficoltà di prevenire lo sfruttamento del sistema di welfare, la base di una persona è il riparo e il cibo. Lo Stato dovrebbe prendersi cura del minimo che sarà definito dalla legge come un tetto. Rispondere al bisogno di alloggi a prezzi accessibili e sicuri è essenziale per promuovere il benessere sociale. A Singapore, il governo ha istituito l'Housing and Development Board, HDB, per fornire alloggi pubblici alla maggior parte dei suoi cittadini. Gli appartamenti HDB hanno un prezzo ragionevole, con varie borse di studio disponibili per aiutare le famiglie a basso reddito. Grazie a questi sforzi, Singapore ha raggiunto uno dei tassi di proprietà della casa più alti al mondo, contribuendo alla stabilità sociale e alla mobilità economica. La salute del paese dovrebbe prendersi cura della salute di tutti i residenti, un modo è attraverso la salute gratuita. Le persone non possono prendersi cura di se stesse a causa della moltitudine di false pubblicità e opinioni con cui siamo nati. Le persone sono libere a lungo termine e lo Stato deve intervenire e farle pensare a lungo termine. Fornire servizi sanitari accessibili e completi è essenziale per un paese socialmente consapevole, ma ciò che è importante è uno stile di vita e una dieta sana mille volte di più dei servizi sanitari che difficilmente ne hanno bisogno se si vive una vita sana e una dieta adeguata. In Canada, il governo ha implementato un sistema sanitario universale noto come Medicare. Questo sistema finanziato con fondi pubblici garantisce che tutti i cittadini canadesi e i residenti permanenti abbiano accesso ai servizi necessari dal punto di vista medico, indipendentemente dalla loro capacità di pagare. Il sistema sanitario canadese è spesso citato come un esempio di successo dell'assistenza sanitaria finanziata con fondi pubblici, che porta a migliori risultati sanitari e una maggiore aspettativa di vita per i suoi cittadini rispetto ai paesi con un'assistenza sanitaria meno completa. È auspicabile una tassa progressiva in modo da disporre di un ampio budget per l'istruzione e l'aiuto alle fasce più deboli della società. È possibile, devi solo spingerlo senza compromessi. Il problema con la tassazione in Israele è che non usa la nuova tecnologia e calcola tutto comprese fatture, pagamenti, valuta digitale e gestione dei conti nazionali. La tassazione delle successioni, ad esempio, manca in Israele. Non c'è giustizia e logica che un'eredità di 1 miliardo di shekel non hanno tasse. Ottieni un feedback quantitativo per migliorare la misurazione. E soprattutto, come si misura il miglioramento? Quando c'è una figura centrale che vuoi migliorare, tutto è misurabile e c'è un feedback, così come meno discussioni, congetture e scommesse. Immagina che il ministro del welfare abbia tutti i dati sul livello di qualità della vita, salute, felicità, alloggio, significato nella vita di tutti i cittadini israeliani. E con questi dati il ministro sapeva cosa bisognava cambiare per migliorare la qualità della vita di fasce sempre più deboli della nazione. Ogni progetto sarà misurato dal grado di miglioramento della qualità della vita. È facile misurare la qualità della vita dei cittadini attraverso semplici questionari. Il secondo indice importante è la disparità nel livello di uguaglianza del reddito dello Stato, noto come indice di Gini. Come si fa a sapere cosa provano le persone? Viene chiesto loro, attraverso un'app dedicata del governo, che ha già inventato un'app che i residenti possono installare e che darà loro un quadro situazionale, insieme agli assistenti sociali e alle agenzie di assistenza. Tutte le informazioni saranno in un unico posto. Cioè, è possibile prendere i metodi esistenti che funzionano nelle grandi aziende high-tech e applicarli ai residenti da parte dello Stato, un sistema che centralizza tutto. La situazione auspicata è conoscere l'attuale qualità della vita dei cittadini del paese e creare un metodo per monitorarla e migliorarla. Dovrebbero essere disponibili i dati sulle persone che necessitano di sostegno assistenziale, ovviamente anche la loro qualità di vita, nonché le spese dello Stato come le associazioni che li sostengono, che richiedono poca energia e il loro effetto è grande. L'obiettivo finale delle modifiche proposte è razionalizzare la circolazione dei passeggeri sulle strade e reimpostare la firma ambientale del trasporto. Ad esempio, i taxi autonomi possono già oggi viaggiare sulle strade interurbane, è sufficiente adeguare leggermente la strada. È facile migliorare i trasporti perché non sono stati apportati miglioramenti rivoluzionari negli ultimi 50 anni. Con l'aiuto di misurazioni costanti, possiamo sapere come stiamo migliorando i trasporti, investire un budget e concentrare gli sforzi, investire tutti gli sforzi nella preparazione dell'infrastruttura per il trasporto intelligente per i prossimi 20 anni. Le seguenti 4 sezioni. Interruzione graduale dell'investimento del budget nella costruzione di interscambi, linee di trasporto pubblico e binari ferroviari fino all'ingresso dei veicoli autonomi. Investire nella gestione dell'infrastruttura elettrica e di trasporto per la ricarica dei veicoli elettrici. Il budget dei trasporti di oggi è sufficiente per i cambiamenti richiesti, servono solo persone che non abbiano paura del cambiamento e sappiano come attuarlo. Stabilire standard elevati a livello nazionale, marciapiedi, convenienza, parcheggi all'esterno di attività commerciali, strade, pedaggi per la piantumazione di alberi. Tutte le assicurazioni, le licenze, i rapporti e le tasse saranno pagate nella suddetta domanda. I dati raccolti nella misurazione mostreranno dove e quando si verificano i problemi maggiori. Guidi un'auto fino a tale stazione e ordini un'auto autonoma nell'app. e in pochi minuti si ferma accanto a te e ti porta alla stazione che hai scelto. Esiste la tecnologia per le auto autonome sulle strade interurbane e guidarle è facile. L'unica cosa che manca è la libertà di pensiero. Sulle strade interurbane, quando c'è un'infrastruttura adeguata, queste auto sono 10 volte migliori dei treni. Perché ne abbiamo bisogno? Per spostare le persone in modo semplice ed economico. Per consentire la vita anche al di fuori di Tel Aviv. Scarica quante più auto possibile dalla strada. Sii un esempio per altri paesi. Sviluppa un'industria attorno alle auto autonome. Dobbiamo investire nel futuro e non nel passato. Lo Stato investe miliardi in progetti non necessari come la costruzione di svincoli e l'ampliamento delle strade. Perché questo risolve il problema? La tecnologia è matura per le auto autonome sulle strade interurbane. Il costo di gestione dei taxi è trascurabile rispetto al costo del treno e della sua infrastruttura, come ci sono nelle città e sulle strade possibilità di utilizzare strade esistenti con o senza corsia unica. Un taxi autonomo può trasportare anche 10 persone. Il governo dovrebbe adeguare la strada e pubblicare un bando per gli operatori di taxi per viaggiare su un interurbano strada. I soldi dovrebbero essere prelevati dalle auto private. Come funziona? Viaggeranno sulla strada. La strada è adattata alle auto autonome e ai pericoli su di essa. La prenotazione dei veicoli viene effettuata solo nell'applicazione. Un'auto può guidare più persone da diverse stazioni o privatamente a un prezzo aggiuntivo. Il vantaggio rispetto a un treno e a un'auto privata è che non tutto il traffico viene scaricato nelle singole stazioni. Non c'è bisogno di aspettare, come un treno o un autobus, ordinare un'auto nell'app e arriva. Case grandi, piani alti, attici non rendono felici gli inquilini. Buoni vicini, natura intorno, passeggiate in tutti i posti in un buon modo, piste ciclabili, parco. Tutte queste cose sono fuori casa. E questo è il grande errore di tutti. Perché preoccuparsi di Dior Dior? È uno dei fattori più importanti e influenti per la prosperità dei cittadini nel paese, e dovrebbe essere una priorità assoluta per qualsiasi amministrazione in carica oggi o che arriverà in futuro. La spesa per l'alloggio costituisce una delle componenti principali delle spese totali di ogni famiglia in Israele, circa il 30% delle spese domestiche. Questa è la spesa maggiore. L'idea principale è ottimizzare e ridurre i metodi esistenti, semplificando e unificando i processi di pianificazione, acquisto, vendita e costruzione. Come per ogni questione in cui è consentito il libero pensiero, cerchiamo di creare piccoli e semplici cambiamenti che creino un grande effetto. Cosa significa prendersi cura del cittadino? Ogni cittadino ha il diritto di acquistare un alloggio adeguato. In termini di dimensioni ed esterni, gli alti prezzi delle case che gran parte della popolazione non può permettersi sono un sintomo e non il problema. Il problema si vede nella gestione debole e senza visione, determinazione e grandi cambiamenti, anche quando vengono fatti a piccoli passi, provocano una sensazione di disagio e talvolta anche danno in alcuni residenti. Bisogna trovare un modo per far avanzare il paese secondo la pianificazione e creare un sistema equo per compensare le persone colpite da questi cambiamenti. Gli appaltatori vogliono redditività e fattibilità economica e questo viene prima dell'interesse dei cittadini e dell'ambiente, quindi lo Stato deve intervenire con regolamentazione. Mancanza di pianificazione a lungo termine. Burocrazia severa in tutte le aree relative alla pianificazione e alla costruzione. Inefficienza nei processi di costruzione, visione e soluzioni chiave. Un'economia libera. Buone infrastrutture, gestire la regolamentazione della costruzione e supervisionarla, ma non costruirla da sola. Costruisci con la natura e non sopra di essa. La natura coltiva piante, cespugli e alberi senza bisogno di giardinaggio, irrigazione e pianificazione. Quindi dobbiamo imparare a costruire nella natura senza influenzarla troppo. È possibile e il profitto sarà doppio perché migliorerà sia la qualità della vita delle persone sia si ridurranno i danni all'ambiente. Un buon esempio è la Silicon Valley, che è piena di alberi, quindi non sembra proprio una città nella maggior parte dei posti, ma piuttosto un villaggio, è esattamente come dovrebbe essere costruita. Inoltre, ha senso costruire case private in legno e non in cemento, il governo deve solo incoraggiarlo. La Finlandia è stata classificata come il paese con i cittadini più felici del mondo. Citando il suo articolo pubblicato su Globes sulla Finlandia, si può capire l'importanza della natura sulla felicità dei cittadini. Jimenez ha detto a CNBC che spesso le viene chiesto perché i finlandesi sono così felici. Per lei, deriva da uno stretto rapporto con la natura e il nostro stile di vita semplice. Il CEO finlandese della società di feedback dei clienti Happy or Not, Mika Makitlo, concorda con le parole. Coltiviamo il nostro equilibrio tra lavoro e vita privata, crediamo nella nostra azienda e prendiamo tempo per beneficiare della nostra vicinanza alla natura, ha detto Mika alla CNBC. È bello andare a reimpostare la firma ambientale delle città e dei paesi entro l'anno 2030, difficile ma possibile. Questo aprirà anche le industrie dell'edilizia abitativa attorno a questa definizione. Nel frattempo, riducendo il divario tra ricchi e poveri nell'edilizia abitativa, limitando la costruzione di case e appartamenti privati, non ha senso in case di 1000 metri R per una famiglia di 4 persone. A meno che non paghino tasse enormi, le case piccole spesso sono molto più convenienti per le persone, ma semplicemente non se ne rendono conto. Quando vivevamo negli Stati Uniti in una casa relativamente grande, c'è stata un'interruzione di corrente per 3 giorni e ci siamo trasferiti in una piccola casa di circa 90 metri quadrati, 5 persone. Ai bambini è piaciuta molto di più la casa piccola che la casa grande e hanno chiesto di tornarci. Ciò che è importante è la vista e il verde dalla casa e non le dimensioni della casa. Costruzione veloce, incoraggiare l'industria locale attraverso leggi edilizie e benefici per la costruzione industriale, modulare e verde di case già pronte, ad esempio Boxabel. Oggi, con l'aiuto di tali società di costruzioni industriali, è possibile abbassare il prezzo di costruzione da NIS 7000 a NIS 1000 per Maralma. L'applicazione immediata e severa dei reati immobiliari ci fa bene. Consentire ai trasgressori immobiliari di operare senza punizione incoraggia il caos e porta all'ingiustizia. Città e insediamenti intorno ai pedoni e non alle auto raggiungibili a piedi, come nei kibbutz, dove le strade sono asfaltate lungo il perimetro dell'insediamento e l'intero interno dell'insediamento è accessibile solo ai pedoni, che camminano su marciapiedi e sentieri che conducono facilmente ovunque nell'economia collegando i residenti delle città da un piano commerciale, come Tel Aviv, e campi sportivi e ciclabili. Commercio all'interno dei quartieri residenziali in modo che i residenti ricevano tutti i servizi commerciali senza l'uso dei mezzi di trasporto, un'opzione facile e conveniente per raggiungere i centri per l'impiego nelle principali città. L'urbanistica sarà idonea per gli spostamenti a piedi e non per i veicoli. Tutto sarà all'interno di quartieri residenziali, ogni insediamento sarà progettato a misura di pedone, in modo che sia accessibile anche ai passeggini e alle persone con disabilità e comodo per la bicicletta. Una soluzione per l'implementazione uso del terreno esistente, uso più efficiente del terreno libero e costruito, collegamento tra i residenti, definizione di metri quadrati di appezzamenti in base al numero di bambini in un certo raggio, unificazione delle autorità per unire Israel Land Authority, TABU, National Fund for Israel, eccetera. Ciao Internet! Addio pagine! Ciao, siamo nel 2023, è giunto il momento che tutto sia online. Un database nazionale di terreni e lotti è a disposizione di tutti online. Acquisto e vendita online di terreni, lotti e case. Le transazioni immobiliari saranno chiuse online su internet. Un database nazionale di fornitori di infrastrutture per le case quando si affitta o si vende una casa, lo scambio di fornitori di acqua, internet, elettricità, fognature. Tutto sarà fatto con un click. Sistema di compensazione nazionale per tutti i fornitori di servizi consentirà ai genitori di tenere traccia delle spese correnti, abbreviando la durata dei processi legali e burocratici da mesi a ore. Il trasporto fa parte dell'alloggio. Un trasporto conveniente rende i luoghi abitativi convenienti e accessibili. Ad esempio, se ci vogliono 3 ore per andare da Metula a Tel Aviv, molte meno persone vorranno vivere a Metula. Ma se c'è un'autostrada con auto autonome e Tel Aviv impiega 1 ora e mezza, Metula aprirà a molti più residenti. Il trasporto intelligente e il passaggio all'auto autonoma, la tecnologia disponibile per l'uso sulle strade interurbane, cambierà da un capo all'altro il volto dell'edilizia abitativa nelle campagne, isole spartitraffico e giardini, ridurre a zero l'irrigazione e la manutenzione dei giardini pubblici e degli spartitraffico. I fiori e le altre verdure non aggiungono nulla alla città. È meglio piantare alberi e arbusti che non richiedono irrigazione o giardinaggio. Ottieni feedback per andare avanti, feedback nei progetti che stai facendo per migliorare nel prossimo progetto. Oggi il pianificatore non riceve feedback perché il progetto impiega 7 anni o più per alzarsi e molte volte non è più nella posizione e quindi non c'è apprendimento delle lezioni e miglioramento del progetto. Come le società commerciali, anche nell'edilizia abitativa è importante che ci sia sempre un miglioramento, nell'ambiente, nella soddisfazione degli inquilini, eccetera. Economia libera, dammi 20 anni, nella tua casa, nel tuo lavoro, 14 anni nelle tue 2 figlie, e 6 anni nel tuo gregge. E cambiami lo stipendio. 10 economia gratis, ma quando ero un ragazzino di 12 anni ho iniziato a leggere la sezione economia del paese perché vedevo mio padre che leggeva la sezione e probabilmente volevo essere un po' come lui. Da allora non ho smesso di leggere sezioni di economia e oggi questo include il Wall Street Journal, Calcalist, The Marker, FT e pochi altri. Ma aspetta. Il governo deve spingere le industrie. Come i militari che oggi sono sviluppate in il mercato privato, dobbiamo sviluppare un'industria attorno al denaro, al settore immobiliare, all'e-commerce, sono semplicemente indietro di 100 anni. I governatori non capiscono affatto il mercato. Sono bloccati in treni e metropolitane e in una linea di trasporto pubblico quando il mondo richiede auto autonome. Per far avanzare Israele o qualsiasi altro paese, dobbiamo ripensare a come organizzare l'economia per allineare gli interessi delle imprese con gli interessi del paese, che speriamo rappresentino nel lungo periodo i bisogni dei cittadini. Il mondo sta cambiando a un ritmo veloce principalmente a causa di cambiamenti tecnologici come telefoni cellulari, computer, internet AI e molti ingegneri, ma la gestione dell'economia non è cambiata ed è auspicabile cambiarla di conseguenza per favorire la prosperità dei cittadini. L'economia dovrebbe essere libera e capitalista, ma deve essere diretta dallo Stato. Eppure, un'economia che permette il capitalismo con un alto grado di benessere di cui è difficile abusare. Altrimenti, l'economia funzionerà secondo interessi a breve termine. La considerazione dell'ambiente, la produzione alimentare locale, l'istruzione o la salute pubblica sono considerazioni che dovrebbero essere indirizzate dallo Stato, altrimenti l'economia le ignorerà. Oggi, l'aspetto economico dell'ambiente non viene preso in considerazione e quando si offre un prodotto o un servizio viene considerato solo il profitto. Israele ha una delle nevi più alte del mondo, ma secondo me il tenore di vita è nella media. Il problema è urgente nel settore pubblico e nel suo funzionamento. La grande disconnessione, comprendere la grande disconnessione, è fondamentale. Il governo non controlla efficacemente il settore pubblico a causa di 3 livelli di gestione e più tra di loro, e comitati dei lavoratori ed emittenti interessi quando il settore pubblico è al centro dei partiti. È possibile che in Israele il settore pubblico controlli in una certa misura il governo. In Israele 750.000 persone lavorano nel settore pubblico con un costo di 200 miliardi di shekel e il 40% del bilancio statale. Oggi il settore pubblico va nella direzione sbagliata e a una velocità inappropriata. Il settore pubblico è la chiave per cambiare la vita in terra d'Israele. Il controllo del governo centrale su di esso e del governo locale è la chiave per attuare le decisioni del governo. Un settore pubblico efficiente ha bisogno di un'opzione per premiare in modo significativo le persone buone e licenziare le persone meno buone. Una persona brillante vale per il sistema 1000 volte di più di una persona comune, quindi deve esserci un'opzione per premiarlo di conseguenza. Tutti i modi in cui opera il settore pubblico devono passare alla digitalizzazione e alle misurazioni proprio come il settore privato. Ogni possibile lavoro dal settore pubblico al settore privato. Per il settore pubblico è meglio occuparsi di regolamentazione, vigilanza e appalti e meno di operatività. Una soluzione alla capacità di cambiamento è non nuocere alle condizioni dei dipendenti esistenti e far accomodare la new economy solo sui nuovi dipendenti testimoni. La cosa più critica è che non impediscono il licenziamento dei dipendenti. Ciò provoca una mancanza di paura di non lavorare. Questo riguarda tutti i dipendenti. Che cosa deve raggiungere l'economia? L'obiettivo dell'economia è la prosperità dei cittadini e non l'aumento del prodotto, razionalizzazione e pieno controllo del settore pubblico. Il settore pubblico dovrebbe concentrarsi sulla regolamentazione e l'ispezione del settore privato. Settore privato. Trasferire ogni possibile lavoro dal settore pubblico al settore privato, colmare i divari tra le classi e le pari opportunità, orientare l'economia a lungo termine. E-commerce, verde energia e non solo. Infrastrutture per il trasporto delle merci. Infrastrutture confortevoli per l'agricoltura. Infrastrutture per la concorrenza e l'ingresso di nuovi attori nel settore bancario, assicurativo, delle carte di credito. Il denaro è il motore di tutto e se ne miglioriamo l'utilizzo miglioreremo la nostra vita. È chiaro che in un paese moderno e smart è necessario implementare la moneta digitale, e da qui nasce la necessità di identità digitali per tutti i cittadini oltre che di un sistema di fatturazione nazionale. Disporre di un'infrastruttura per le imprese. Oggi abbiamo bisogno di pavimentare un'infrastruttura per il commercio elettronico, eccetera, in parte virtuale, come un database di identità nazionale che semplificherà le attività delle imprese e dei loro clienti, oltre a prevenire le frodi, facilitare la compensazione dei pagamenti. La difficoltà nel costruire la suddetta infrastruttura è che il governo non capisce dove sta andando la new economy e di cosa ha bisogno per andare avanti. Vedi con Bitcoin e i suoi amici che senza regolamentazione non c'è stabilità per le valute perché non c'è un organo centrale che fa rispettare le leggi. Quindi è chiaro che per avere successo un nuovo tipo di valuta deve essere sotto la supervisione di un governo intelligente. Principalmente darà vantaggi all'economia rispetto alla vecchia valuta e saranno in grado di costruire diverse industrie e imprese su di essa con regolamentazione e applicazione. Chi trarrà vantaggio e chi perderà dal denaro digitale? Le persone come me e i cittadini di Israele possono apprezzare i vantaggi del denaro digitale, come transazioni più veloci e commissioni più basse. Ad esempio, chi vive in una zona rurale senza accesso alle banche può utilizzare il denaro digitale per pagare bollette o ricevere pagamenti, migliorando la propria inclusione finanziaria. Le istituzioni statali come la polizia, le autorità fiscali, le autorità di regolamentazione e i tribunali beneficeranno di una maggiore trasparenza, che renderà più facile identificare l'evasione fiscale o la frode, come catturare un imprenditore che dichiara il suo reddito. Le società israeliane, sia piccole che grandi, possono beneficiare di transazioni più veloci, che li aiuteranno a gestire meglio il loro flusso di cassa. Ad esempio, un piccolo imprenditore può ricevere i pagamenti istantaneamente, permettendogli di pagare i propri fornitori in tempo. Le nuove società che adottano lo shekel digitale possono attrarre clienti esperti di tecnologia che preferiscono i pagamenti digitali, mentre le società di e-commerce potrebbero vedere un aumento delle vendite poiché più persone utilizzano denaro digitale per lo shopping online, come qualcuno che acquista generi alimentari online con valuta digitale. Beneficiare del denaro digitale, i criminali coinvolti nelle attività illegali avranno difficoltà a nascondere le loro transazioni, poiché il denaro digitale ne facilita la tracciabilità. Ad esempio, uno spacciatore che utilizza denaro digitale può essere rintracciato più facilmente dalle forze dell'ordine. Le banche e le società di carte di credito potrebbero perdere affari, poiché il denaro digitale può fornire opzioni di pagamento più veloci ed economiche, come qualcuno che utilizza la valuta digitale per trasferire denaro a livello internazionale con commissioni inferiori. Le compagnie assicurative possono affrontare una maggiore concorrenza, poiché le persone possono facilmente cambiare e pagare per altre opzioni, come qualcuno che confronta le polizze di assicurazione auto online e cambia fornitore con pochi clic. Chi è coinvolto in terrorismo, riciclaggio di denaro, mercato grigio, falsificazione di fatture e la riscossione delle entrate avrà difficoltà a causa della maggiore trasparenza e facilità di tracciamento, dopo le attività finanziarie. Ad esempio, potrebbe essere più difficile per un riciclatore di denaro nascondere le sue transazioni con denaro digitale, perché le autorità possono monitorare più facilmente il flusso di fondi. Il denaro digitale è buono per gli ebrei, la valuta digitale è buona per diversi motivi. Ciò aumenta il commercio digitale in Israele e rende più facile per le persone fare acquisti online, ad esempio acquistare vestiti o elettronica nei negozi locali. Aiuta a rintracciare i cittadini in modo anonimo, utilizzando le informazioni per migliorare i servizi pubblici e le infrastrutture in base alle loro esigenze. La valuta digitale incoraggia anche la concorrenza nel settore finanziario, in quanto consente ai nuovi attori di offrire credito, riducendo la dipendenza dalle banche e dalle carte di credito tradizionali. Questa concorrenza può portare a tariffe più basse per servizi come le conversioni di valuta estera, rendendo più economico per le persone scambiare denaro durante i viaggi o inviare denaro all'estero. Con la valuta digitale, piccole transazioni, come la donazione di uno shekel in beneficenza, diventano possibili. Promuove inoltre la concorrenza tra le banche per i conti di risparmio e i tassi di interesse sui depositi, a vantaggio dei clienti che possono trovare condizioni migliori. Applicare il tasso di interesse massimo sui prestiti diventa fin troppo facile, proteggendo i mutuatari dai tassi elevati. La valuta digitale elimina la necessità di carte di credito, consentendo alle persone di effettuare pagamenti direttamente dai loro portafogli digitali. Significa anche che non è necessario portare con sé un portafoglio fisico, rendendo le transazioni quotidiane più convenienti. Il paese può comprendere meglio l'economia, perché è più facile tracciare e analizzare le transazioni in valute digitali. Il denaro digitale è più difficile da rubare e offre maggiore sicurezza agli utenti. Riduce inoltre la necessità di fatture fisiche, semplificando i pagamenti, la fatturazione e la rendicontazione fiscale. Inoltre, è necessario un database di identità nazionale per supportare il denaro digitale e per trasferirlo a fini commerciali, verrà emessa automaticamente una fattura. Tutto sarà gestito tramite un'API a cui le aziende e le organizzazioni saranno facili e convenienti da collegare. Supervisionato dallo Stato, il contante esce completamente al di fuori della legge, è possibile aprire sottoconti con privilegi per ogni conto, chi può fare cosa, per i bambini, eccetera. Ogni persona e azienda in Israele avrà un'identità digitale che sarà legata alla somma di denaro in loro possesso. Ogni trasferimento di denaro verrà effettuato da un documento d'identità a un'altra identità, su una tariffa massima per il trasferimento di denaro, prestiti, apertura di sottoconti, eccetera. I trasferimenti di denaro possono essere annullati in caso di furto, eccetera. Il denaro può essere congelato nei conti, solo chi riceve i permessi, per garanzia, prestito, eccetera, può toglierglielo. Lo Stato può emettere moneta digitale e ne è responsabile in quanto responsabile per sicurezza, non le banche. È possibile limitare l'importo massimo di denaro che un'entità può prelevare da un conto con un ordine permanente, ad esempio, consentire a Besek di prelevare fino a NIS 1000. Un cliente può allocare un importo da gestito all'interno del conto da banche e società assimilate, senza trasferirlo sul proprio conto. Queste aziende controlleranno l'importo da determinare e il cliente potrà vedere facilmente le loro azioni perché non hanno creato uno shekel digitale 10 anni fa? Perché non esiste un organismo tecnologico come il Ministero del Digitale in grado di prevedere la tecnologia avanzata e integrarla nei sistemi esistenti? Esattamente ciò che Rafael ha fatto per la tecnologia militare dovrebbe essere fatto per spostare Israele verso il digitale e sulla strada per creare un'industria privata attorno ad esso. Qual è il rapporto tra l'economia e l'ambiente? Una soluzione per l'ambiente attraverso l'economia. Riduzione delle tasse quando il prodotto o servizio aiutare l'ambiente e imporre una multa quando il prodotto danneggia l'ambiente. Limitare l'economia al minimo danno per l'ambiente. Oggi il commercio elettronico sostituisce i negozi fisici e lo Stato dovrebbe aiutarlo a essere egualitario e non gestito da una sola azienda. Questo è possibile istituendo un'infrastruttura nazionale per le consegne gestite da aziende private. Il nuovo ufficio che ti protegge dalle imprese esercitando il libero pensiero, capisce che l'interesse delle imprese è guadagnare di più, e questo spesso è contrario al vantaggio del consumatore. Oggi ci sono organismi di protezione dei consumatori molto deboli in Israele, questa è la Consumer Protection and Fair Trade Authority, e negli Stati Uniti è la FTC. Il loro ruolo affinché i cittadini del paese ne traggano vantaggio e non perdano deve essere più centrale e molto più significativo. Sì, il Ministero dei Consumatori dovrebbe essere un ministero separato e forte con un ministro. Oggi il settore delle imprese controlla i cittadini. E per i cittadini consumatori, che siamo tutti noi, non c'è un vero organismo che li tuteli e indirizzi il settore delle imprese. Vedrete che poi, dopo aver attivato il libero pensiero, è possibile fare con i sistemi nazionali di rating, espresso una posizione, oltre a digitalizzare tutti i prodotti dell'economia. Non c'è niente di più importante della protezione dei consumatori perché i cittadini sono consumatori per la maggior parte del tempo. Ad esempio, un prodotto che richiede protezione dal Ministero dei Consumatori, dentifrici come Sensodyne, oggi contiene una sostanza probabilmente tossica, il biossido di titanio. Questo è un piccolo esempio di migliaia di esempi. Oggi in Israele e negli Stati Uniti non esiste un organismo serio che tuteli i consumatori. Il silenzio è silenzio fangoso su questioni importanti come la salute, la finanza e altri simili, proprio come l'azione del avvelenatore. Oggi non esiste una posizione sanitaria forte come incentivare le imprese alimentari a servire pasti adatti all'uomo, senza olio, sale o zucchero, e che il cibo venduto al pubblico sia adatto all'uomo. Un forte Ministero dei Consumatori con una visione può indirizzare i prodotti verso direzioni salutari e generalmente più efficienti. Oggi c'è un selvaggio West senza supervisione. A volte solo l'informazione e la valutazione saranno sufficienti per il consumatore. Oggi, inoltre, non esiste una dichiarazione chiara sui prodotti finanziari adatti ai risparmiatori a lungo termine. Non esiste una dichiarazione chiara sui tassi di interesse killer e sulle carte di credito. E questi sono solo piccoli esempi. Sì, i deboli sono ben sfruttati. Sia i consumatori di cui hanno bisogno che le aziende, la pubblicità ingannevole sui prodotti celebra e fuorvia milioni di consumatori. Un organismo con potere è tenuto a dare istruzioni chiare su cosa è consentito pubblicare e cosa no. D'altra parte, le aziende di oggi devono confrontarsi con il Ministero della Salute, il Ministero della Religione, il Ministero dell'Economia e altri ministeri per sapere se soddisfano i requisiti di legge. Tutto dovrebbe essere in un unico posto nel Ministero della Consumatori con esperti nei vari campi. Tale ufficio risolverà insieme il problema aziendale e il problema dei consumatori. Il ruolo del Ministero dei Consumatori è che le informazioni per i consumatori siano il più accurate possibile. Fondamentalmente migliora la qualità dei prodotti e dei servizi nell'economia. Il conflitto di interessi oggi tra l'economia e i cittadini c'è un conflitto di interessi tra la tutela dei cittadini dalle imprese e tra il Ministero dell'Economia, che vuole che le imprese crescano. Quindi serve un ufficio autonomo per il Ministero dei Consumatori. Il Ministero delle Finanze e dell'Economia in realtà vuole far crescere l'economia, senza interesse a tutelare il consumatore. La protezione del consumatore, che è il Ministero del Consumatore, è il freno. E il difensore della libera economia, che è molto importante per una produzione ampia e corretta per l'economia. Il Ministero dei Consumatori proteggerà i consumatori dallo sfruttamento e dall'inganno involontario da parte delle aziende. Come trasformare le lettere minuscole in lettere maiuscole? Le lettere minuscole e il linguaggio legale elevato oggi impediscono ai consumatori di comprendere realmente il pericolo che corrono. Anche la digitalizzazione di tutti i prodotti come le lettere minuscole nei prodotti e servizi in un linguaggio semplice che consente di scansionare il codice a barre e ottenere una semplice descrizione risolverà il problema e darà anche al Ministero dei Consumatori la possibilità di tracciare tutti i prodotti. Gli utenti in realtà non leggono le scritte in piccolo. Quindi devono essere semplificate. In altre parole, ogni prodotto che viene offerto ai cittadini verrà caricato sul sito web del Ministero dei Consumatori, per il monitoraggio. Ciò consentirà al Ministero dei Consumatori di migliorare i servizi e i prodotti per i cittadini perché potranno conoscere ciò che viene offerto loro. Un'infrastruttura nazionale per il rating di servizi e prodotti, realizzare un'infrastruttura nazionale per il rating delle imprese da parte dei clienti che sarà molto utile per l'e-commerce e per ricevere buoni servizi e prodotti per i cittadini, aumentare la qualità dei prodotti e dei servizi per i consumatori. Verificare la possibilità di creare un sistema nazionale in cui i cittadini valuteranno i prodotti che hanno acquistato. Ovviamente tale infrastruttura dovrebbe essere sviluppata da società private. C'è un esempio di tale sistema che funziona bene ed è quello di Amazon. Come misurare l'attività del Ministero dei Consumatori? Misurare il successo del Ministero con un indice che consiste nella soddisfazione dei cittadini per i servizi e i prodotti loro ricevono. È vero che solo attraverso l'educazione si possono aiutare i più deboli della società, ma un forte Ministero dei Consumatori avrà un impatto enorme su di loro. Oggi è molto difficile per i cittadini sapere se un imprenditore ha una licenza o un medico ha una licenza. Quindi è molto saggio sviluppare un unico sistema nazionale per l'esame delle licenze di persone e imprese, senza certificati fisici. Ci sono molti esperti senza licenza, come newsletter, sensitivi e vari terapisti che devono limitare la loro pubblicità ai consumatori. Prevenire la pubblicità ingannevole, presentare informazioni chiare e verificate sulla confezione del prodotto, sul cibo. Un tribunale rapido per i consumatori contro le imprese. Sarebbe molto saggio stabilire una mediazione tra consumatori e aziende prima di andare in tribunale e per coloro che non hanno aiutato. Non esiste un tribunale per reclami fino a una piccola quantità di imprese da parte dei consumatori e viceversa. Ciò eviterà procrastinazione e costi legali elevati. Il tribunale non può dipendere dal Ministero dei Consumatori a causa di un conflitto di interessi. Il Ministero dei Consumatori farebbe bene a sollecitare l'istituzione di un tale tribunale speciale. Tale tribunale si occuperà anche delle azioni legali contro società straniere che oggi possono trarre vantaggio dal fatto che è difficile citarle in giudizio perché non sono in Israele principi generali per un sistema di governo di successo per i residenti. La loro soddisfazione per la vita, personale sicurezza e non solo per consentire l'evoluzione del sistema di governo. Una parte significativa dei problemi in Israele nasce da un sistema di governo che non corrisponde alla realtà. La debolezza del sistema di pesi e contrappesi in Israele si manifesta quando l'autorità legislativa è composta da una sola camera, la Knesset, senza una seconda camera, come il Senato negli USA e la Camera dei Lord in Inghilterra, che possa bilanciare e frenare la prima casa, ha scritto Isaac Zamir nel suo libro, La Corte Suprema. Per consentire l'evoluzione del sistema di governo, dobbiamo capire prima di tutto che dobbiamo decidere un meccanismo per cambiare il sistema che mantenga il paese democratico ma cerchi comunque di trovare il sistema più adatto. Decisioni basate su fatti e informazioni attuali. Israele può diventare un modello per i suoi cittadini e un esempio per le altre nazioni solo cambiando il sistema di governo, cambiando la struttura del governo e il sistema elettorale. Organizzare. Non bisogna scendere a compromessi su uno Stato mediocre, basterà raggiungere quello perfetto e investire molte energie e forze nella gestione dell'ordine, della visibilità e del comportamento dei cittadini. La differenza tra USA e paesi nordici e Israele non sta nella saggezza del popolo, ma solo nell'ordine di governo e nell'ordine dei processi in generale. Le discussioni e i dibattiti che saranno necessari per arrivare al sistema corretto del governo dovrebbe essere scientifico, basato sui fatti, e non emotivo. Copia nel sistema di governo i migliori meccanismi decisionali delle aziende di successo nel mondo come Tesla o Google. Non c'è motivo per cui il governo non dovrebbe essere efficiente come aziende. Le aziende si misurano con i soldi e il governo si misurerà con la prosperità dei cittadini. Se lavorare nel settore pubblico fosse un distintivo d'onore, sarebbe più facile reclutare brave persone e non solo attraverso alti salari. Ad oggi i regimi hanno cambiato il sistema di governo solo dopo eventi estremi USA, guerra con l'Inghilterra, Giappone, Germania, guerra mondiale, Israele, Olocausto. Si può vedere che dopo un nuovo ordine di regimi c'è un boom seguito da un declino perché il nuovo regime era corretto per il suo tempo, ma non ha continuato a cambiare nel tempo. E questo è il problema dei regimi: la struttura e il sistema elettorale non cambiano, perché non c'è un organo oggettivo che imponga loro il cambiamento. Qui è necessario istituire un organo così importante come esempio il Palazzo del Governo. È importante essere d'accordo sul fatto che il sistema deve essere cambiato e non necessariamente essere d'accordo su come sarà il sistema. Questa è un'affermazione ovvia. Destra o sinistra, conservatorismo o liberalismo sono irrilevanti. Ogni problema necessita di una soluzione basata sui dati e su una visione a lungo termine. Per quanto possibile basarsi sul buon senso nella condivisione delle informazioni, ma per questo è necessario un leader di livello 5 stelle. C'è stato un mezzo tentativo di cambiare il sistema elettorale in Israele, ma non di cambiare il sistema di governo.